Buonasera consiglieri, chiedo di prendere posto, iniziamo la nostra seduta, prego il segretario per l'appello.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Egon ha comunicato un ritardo, vediamo se lo vedo già collegato, no. Angeli William. Attolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe.
Sì, buonasera.
Buonasera. Bettinazzi ha comunicato un leggero ritardo. Bortot Mario. Cazzanelli Paolo. Buonasera. Chemotti Roberto. Buonasera. Chiesa Ivo.
Sì, presente, buonasera segretario. Buonasera a
buonasera.
Tutti.
Buonasera. Corradini Fabrizio. Cossali ha comunicato un leggero ritardo. Divan. Non lo vedo collegato. Fai Carlo. Filippi Davide.
Presente, buonasera.
Buonasera. Francesconi Miriam. Gaifas Bianca.
Presente, buonasera.
Buonasera. Galli Gabriele.
Buonasera.
Buonasera. Corici Omar.
Aspetta.
Lo vedo collegato, Corici.
Presenta.
Buonasera. La sento, l'abbiamo sentita, consigliere. Luzzi Cristina.
Buonasera, sono presente.
Buonasera. Minucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna. Mullici Fatio. Non lo vedo collegato. Plotteger Carlo.
Presente.
Plotteger Pier Giorgio.
Presente.
Pomaroli Riccardo. Pozzer Ruggero.
Presente.
Previdi Mauro.
Presente segretario, buonasera a tutti.
Buonasera. Robo Giulia. È in ritardo. Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi ha comunicato ritardo.
No, sono arrivato segretario. Grazie, presente, buonasera a tutti. Grazie.
Buonasera, buonasera. Zambelli Andrea. Zucchelli Renato.
Buonasera, presente.
Buonasera.
Bettolini c'era, segretario.
Allora. Bertolini sì, l'abbiamo messo presente. Divan lo richiamo, vediamo se è collegato. E Mullici no.
Bettinazzi c'è?
Bettinazzi ha comunicato ritardo. Quattordici in presenza. Dodici in remoto. Prego.
Grazie segretario. Allora, primo punto all'ordine del giorno, abbiamo una domanda di attualità presentata dal consigliere Galli. Prego consigliere.
Allora, la domanda di attualità è sul tema della circonvallazione ferroviaria di Rovereto. Prende spunto proprio per giustificare anche l'attualità da un articolo recente dell'Adige, anche se sulla stampa prevalentemente locale il tema è insomma presente. E l'articolo è del 15 dell'1 e prendo uno stralcio con le parole del presidente della provincia Fugatti sul tema della circonvallazione. Rete ferroviaria italiana ha finanziato uno studio di fattibilità da 2 milioni di euro e un anno di lavoro. E in riferimento alla deliberazione 53 del Consiglio Comunale di Rovereto, il Comune chiedeva di essere tenuto aggiornato e coinvolto rispetto all'avanzamento dell'iter di approfondimento e valutazione delle ipotesi progettuali. La domanda era quindi relativa alla possibilità di porre due quesiti specifici a PAT, RFI ed eventualmente al Ministero delle Infrastrutture e poi a riferire in consiglio questi quesiti. Operativamente poi, successivamente alla presentazione della domanda, mi sono anche posto la domanda o l'interrogativo di come poi questo aggiornamento del Consiglio si svilupperà e di come si potrebbe attivare questo dialogo, queste domande tra Consiglio Comunale e enti superiori. Operativamente, non so, io pongo le due domande, non pretendo e non sarebbe possibile avere in questo momento una risposta e pensavo magari appunto operativamente si potrebbero ampliare il numero dei quesiti in vista di un successivo incontro del sindaco con gli enti segnalati. Magari i consiglieri potrebbero far pervenire curiosità, domande, dubbi immediati. E comunque vado alle due domande. La prima era relativamente alla progettazione dell'8 3B di Rovereto, progettazione che è diversa dallo studio di fattibilità che citavo in apertura, e la domanda è se sarà questa progettazione interamente finanziata da RFI e con quali previsioni di tempi e di costi. Visti i dati che sono stati annunciati molto precisi dal Presidente Fugatti in riferimento allo studio di fattibilità. La domanda invece, questa domanda 1 è relativa alla progettazione, quindi un momento successivo. La seconda domanda, più specifica, in riferimento al codice degli appalti, valutando il caso di Rovereto diverso da quello di Trento, e ci si chiede se la stazione appaltante richiederà al progettista il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Grazie.
Grazie consigliere Galli. Allora do la parola al sindaco per la risposta.
Sì, grazie Presidente. Ma ho bisogno, prima di dare la risposta, forse, o se no, mentre do la risposta chiederò un chiarimento, insomma, con il consigliere Galli. Nel senso che, vabbè, rispetto al tema della circonvallazione, che poi probabilmente ormai chiamiamo circonvallazione in maniera impropria, perché abbiamo capito che effettivamente quello che era il progetto di circonvallazione della città è stato in questo momento cassato per le motivazioni che ricordavo anche l'altra sera legate all'impatto ambientale dello stesso. E nella interlocuzione che ricorderete, perché abbiamo fatto un consiglio comunale sul tema con il presidente Fugatti, i tecnici della provincia, si è capito come l'alternativa alla circonvallazione, stiamo parlando di alta capacità chiaramente, sia l'interramento o possa essere l'interramento. E dal punto di vista diciamo dei rapporti con le ferrovie, abbiamo chiaramente l'attività che viene condotta all'interno dell'osservatorio sul corridoio del Brennero, nel quale noi abbiamo il nostro rappresentante, l'ingegner Omar Consolini. Ma al di là poi di questa presenza e di questa possibilità quindi di acquisizione di informazioni, abbiamo avuto la possibilità anche di incontro diretto, lo ricordavo l'altra sera con la senatrice Conzati qua in aula, un incontro in cui le ferrovie dello Stato ci hanno rappresentato per quel che riguarda appunto il tratto di Rovereto, comunque diciamo il tratto a sud di Trento, ma in particolare di Rovereto, la necessità, come stavo dicendo, di studiare delle alternative che non siano di fatto di circonvallazione ma di interramento, cioè di passaggio sotto la città, e l'impegno è di presentare tragitti, e quindi da questo punto di vista forse in parte comincio a rispondere alla seconda domanda anche, dei tragitti, un paio di percorsi da sottoporre ad un'analisi costi-benefici entro la fine del 2022, tragitti sui quali il territorio, come è stato possibile per la cosiddetta Galleria Zugna, possa esprimere il suo parere e scegliere la soluzione che è meno impattante per il territorio stesso. Ecco, nell'ambito di questo rapporto, che ripeto è prima di tutto dentro l'osservatorio sul corridoio del Brennero, che è stato anche di interlocuzioni dirette, la notizia recentissima, che abbiamo appreso anche noi la settimana scorsa dopo le dichiarazioni del Presidente Fugatti, anzi le ha fatte diciamo in diretta durante una conferenza informativa chiesta dal Consiglio Provinciale sul tema, e quindi venerdì mattina, poi sono state riprese dalla stampa venerdì pomeriggio. Le dichiarazioni, dicevo, che ci comunicano che RFI ha finanziato lo studio di fattibilità, e quindi rispetto alla prima domanda, sì, i costi, l'opera sarà finanziata da RFI. Rispetto alla seconda domanda, quali sono i tempi e i costi previsti, questo lo capiremo attraverso le interlocuzioni che dentro quell'osservatorio sul corridoio del osservatorio sul corridoio del Brennero proseguiranno nelle prossime settimane e mesi, di cui potremo aggiornare il Consiglio, posto che rispetto all'ultima seduta in cui, ripeto, è stato qua Fugatti e anche il sono stati qua anche i tecnici, non abbiamo novità sostanziali se non quella della notizia del finanziamento della fattibilità. Ecco, dicevo, in riferimento al codice degli appalti, dice, diversamente da quanto avvenuto a Trento, la stazione appaltante intenderà richiedere al progettista il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Allora, io qua avevo bisogno di un chiarimento, nel senso che cosa intende per stazione appaltante il consigliere Galli, nel senso che ho detto quali sono i rapporti con le ferrovie mediati dalla provincia rispetto all'analisi costi-benefici di alternative progettuali. Non capivo il rapporto rispetto a Trento e la definizione di stazione appaltante, se me lo chiarisce poi proseguo la risposta.
Allora, grazie. E da quanto ho capito, come stazione appaltante si intenderà RFI come io questo termine tecnico l'ho imparato di recente, ma vale come ente appaltante e quindi RFI. E quello del diversamente dal caso di Trento, perché mi è stato riferito che Trento ha seguito un iter più rapido, più agile, per il quale questo documento di fattibilità delle alternative progettuali previsto dal codice degli appalti non so se non è stato richiesto o non è stato prodotto in quanto non necessario. Spero di aver chiarito.
Allora, io le ho chiesto il chiarimento perché da come aveva formulato la domanda mi veniva il dubbio che lei pensasse che in qualche modo Trento è stata stazione appaltante e noi fossimo stazione appaltante. Invece siamo d'accordo che noi non siamo stazione appaltante. Chi appalterà i lavori sarà appunto RFI. Ok. Allora, di fronte a questo chiarimento, le ho già detto che effettivamente RFI parlerà di alternative progettuali da sottoporre al nostro territorio. A noi è stato detto due alternative sulle quali il territorio potrà effettivamente esprimere il suo parere in base appunto alla minore possibile invasività. Ricordavo l'altra sera di come quello del comune il potere di interdizione rispetto a un'opera che è ampiamente sovranazionale, quindi figuriamoci se non è sovracomunale, però è quello dentro una attenzione a come viene eseguita l'opera di fare in modo che sia per il nostro territorio il meno impattante possibile. Allora RFI proporrà progetti diversi su questi, insieme attraverso gli strumenti che le indicavo potremo esprimerci. Ecco, io poi rispetto a ciò che è avvenuto a Trento non ho contezza del fatto che il meccanismo, diciamo, rispetto alla progettazione sia diverso o sarà diverso. So che era diverso, questo sì, lo stato dell'arte, nel senso che sul nostro territorio avevamo, come ho spiegato l'altra sera, cassato una progettualità, cioè ci si è occupati insieme dentro l'osservatorio del corridoio del Brennero della tratta tutta, ma per quel che riguarda la nostra tratta avevamo espresso una richiesta di stralcio per le motivazioni che esprimevo anche questa sera nell'introduzione alla sua risposta. Trento invece ha ritenuto che quel progetto di circonvallazione, in quel caso lì, vale un po' di più, anche se in realtà Trento si estende talmente tanto sulla collina che alla fin fine è comunque un passare sotto la città, ha fatto le sue valutazioni e come avete visto sta proponendo ad un processo partecipativo quella ipotesi. Ecco, nonostante diciamo quella condivisione trovata, mi par di capire a Trento, quantomeno dall'amministrazione sul percorso, non è che Trento abbia un ruolo, come dire, dentro la progettazione della circonvallazione dell'alta capacità diverso, insomma, dalle altre municipalità. Nel dibattito effettivamente a volte sembra quasi che sia un'opera, progettata sul territorio, in realtà è un'opera che è di RFI, che è mediata dalla provincia e dal nostro territorio attraverso l'osservatorio, come quella che avviene sulle altre tratte. Ecco, avevo la preoccupazione, ma lei me l'ha chiarita, consigliere Galli, che immaginasse un ruolo diverso dal punto di vista dei comuni nell'iter progettuale. Ecco, non lo appalta e non lo progetta nemmeno il comune di Trento, chiaramente, insomma, questo tratto di circonvallazione, anche quello che riguarda il suo territorio. A Trento c'è un dibattito molto antico rispetto poi alle opere accessorie di compensazione, è un dibattito che è quello legato all'interramento per recuperare spazi verdi, boulevard, il progetto che avete conosciuto dalla stampa, che è stato più volte annunciato anche negli anni scorsi con le amministrazioni comunali precedenti. A Rovereto, lo ricordavo ieri sera e chiudo commentando alcune considerazioni del consigliere Ploteger, il dibattito sull'interramento dal punto di vista anche dei passeggeri piuttosto che delle anche auto, no? Pensate all'SS12, è vecchio pure, antico, definiamolo pure antico invece che vecchio, non ci sono state mai date ampie garanzie dal punto di vista di una fattibilità così semplice e rapida. Lo andremo ulteriormente a verificare dentro questa progettualità, certo con la speranza però che se si interra serva appunto come a Trento a liberare spazi e non a produrre attraversamenti, ma queste sono considerazioni che c'entrano poco effettivamente questa sera e che faremo prossimamente sempre nei momenti di condivisione.
Grazie Sindaco. Prego consigliere Galli. Il microfono.
Scusa se...
Ringrazio
per la risposta ricevuta e anche per questi chiarimenti, e per cui questo documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà poi relativo, se ho inteso bene, alle due possibilità di interramento. Sono queste le due alternative progettuali. In realtà io concludo con questa domanda. Mi è sembrato di capire che queste due sono le alternative progettuali. E basta, io ho concluso.
Grazie consigliere Galli. Allora passiamo alle interrogazioni che hanno ricevuto risposta. Scusate che non ci vedo. Allora, la numero uno, Natale Roveretano, consigliere Pozzer, prego. Microfono consigliere Pozzer.
Eccomi qua, mi sente? Sì. Era il tema, appunto, è quello del Natale Roveretano, che a mio modo di vedere, purtroppo, per quanto riguarda l'organizzazione delle manifestazioni, da quando sono affidate a questa amministrazione, non ne va bene una, no? E, pertanto il 16 ottobre presentavo questa interrogazione sul tema organizzazione del Natale Roveretano, perché solamente il giorno prima, il 15 ottobre, rilevavo come era stato affidato il bando per l'organizzazione. No? Il 15 ottobre, pensando che il cosiddetto mercatino, no, apre all'inizio del mese, a fine novembre, inizio dicembre, si tratta in pratica di avere solo 6 settimane per organizzare tutto. Pertanto riuscire a fare bene le cose diventa una corsa contro il tempo. E bastava solamente assegnare il compito qualche mese prima e lasciare il tempo di fare le cose fatte bene. Ecco, per fortuna l'assegnazione a un gruppo di cittadini organizzati in una società che sono riusciti a fare veramente dei miracoli in 6 settimane. Ecco, pensare che questi cittadini della società che ha ricevuto l'appalto si sono permessi di essere preoccupati, di dire: ma scusate, abbiamo solo 6 settimane, faremo del nostro meglio, però come dire, il tempo è poco. A questa preoccupazione c'è stata una pronta risposta della giunta, che con arroganza e prepotenza dichiarava che non è mica obbligatorio partecipare al bando, che c'è tanto tempo, tanto è ancora caldo, che non si capisce cosa c'entrava il meteo e la temperatura alta meteorologica, il buon tempo di ottobre, con il tempo materiale per poter organizzare la principale manifestazione cittadina annuale, no? Che è appunto è Natale. E ancora che chi si propone accettando un bando dovrebbe essere già organizzato da prima. Non ho mai sentito che uno che non sa se avrà un lavoro deve però, come dire, organizzarsi prima. Non sa se avrà il lavoro, ma deve comunque fare che cosa prima? Cioè, delle risposte veramente fuori luogo. Io le ho chiamate appunto prepotenza e arroganza. E a dar conto di questi fatti, ai propositi per il futuro, ha risposto il sindaco, sottolineando che ci sono tempi adeguati, a riprova del fatto di non avere alcuna cognizione di che cosa significa organizzare un evento come il Natale, no? Tempi adeguati, 6 settimane per organizzare tutto quello che abbiamo visto. Poi la scusa che c'è sempre ultimamente è quella dell'incertezza del Covid. Ma l'incertezza del Covid avrebbe eventualmente necessitato di anticipare i tempi del bando, così che gli esecutori avendo più tempo, avrebbero potuto anche organizzare al meglio i necessari accorgimenti per affrontare anche l'emergenza Covid. E poi, come dire, sembra non vedere come per esempio a Trento si è già deciso ai primi di giugno. A Trento per il mercatino hanno avuto 6 mesi, non hanno avuto 6 settimane. Basta, come dire, basta leggere le situazioni che ci sono intorno. Risponde ancora il sindaco che a suo modo di vedere non c'è stata nessuna arroganza, e come dire, ancora giustificare una sorta di prepotenza che si è mostrata invece, a mio modo di vedere, verso gli organizzatori del Natale. E pertanto rileva anche, come avevo chiesto, la non necessità di scusarsi con chi ha subito queste prepotenze istituzionali. Ecco, Presidente, le devo dire se sono soddisfatto. Chiaramente non solo non sono soddisfatto della risposta, ma sono anche particolarmente, come dire, svilito nel morale, sapendo che si amministra questa mia città in questo modo. Ecco, c'è un fatto però che voglio sottolineare, Presidente, in chiusura, che lo svilire queste interrogazioni in maniera, come dire, non dare un seguito oggettivo a quello che è stata la rilevanza delle cose, mi pone nella condizione, in questo caso come in altro caso, di trasformare queste interrogazioni in mozioni, in modo che quantomeno il Consiglio Comunale possa essere investito della discussione riguardo a questi temi. Ecco, e in quel frangente poi ognuno potrà dire ciò che vuole. Ecco, ripeto, insoddisfatto fortemente di questa risposta. Grazie.
Grazie consigliere Pozzer. Poi abbiamo, che ha ricevuto risposta, un'interrogazione del consigliere Galli sul bilancio arboreo del comune. Prego consigliere Galli.
Grazie. Bilancio arboreo del comune di Rovereto, parola bilancio, non so se è presente in sala degli scudi dottor Festi o altri degli uffici, certo bilancio in questo caso può farli un po' sorridere, perché in un bilancio, come ripeteremo anche la prossima settimana, si parla anzitutto di entrate e di uscite, anche di alberi. In secondo luogo si parla di differenze nel caso del bilancio arboreo tra alberi, nel caso del bilancio, non lo so, differenze tra spese correnti e in conto capitale. In terzo luogo, saltando tra i due bilanci, da una parte ci sono crediti deteriorati, dall'altra alberi deteriorati e quindi, insomma, il bilancio arboreo del comune di Rovereto offre degli elementi ma anche spazio per approfondimenti e chiarimenti e anche margine di manovra e di miglioramento. L'interrogazione prende spunto dalla legge numero 10 del 2013, norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, e all'articolo 1 riporta che i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti provvedono per ogni neonato a porre a dimora un albero nel territorio comunale. E osservando il bilancio arboreo del comune, il numero degli alberi in quanto tale è inferiore al numero dei nati, sono 618 alberi contro 1516 nati. Il bilancio però è anche, insomma, ha un aspetto anche creativo per certi versi, e quindi nel bilancio arboreo del comune vengono aggiunti anche gli arbusti perenni. In questo caso, sommando alberi ad alto fusto ed arbusti perenni, si arriva a soddisfare abbondantemente il requisito richiesto da questa legge. E da qui una delle molte domande, e in questo senso ringrazio gli uffici e l'assessore per aver cercato di rispondere, erano ben 7 le domande, e la prima era proprio a livello di lessico, di distinguere e spiegare o cercare di spiegare chiaramente cosa fosse un albero, un arbusto, una pianta forestale e un albero ad alto fusto e un arbusto perenne, parole che vengono impiegate in qualche caso non è chiaro se come sinonimi, come alternative. Uno dei, non lo so, dei suggerimenti che si davano magari per migliorare questo bilancio arboreo era anche l'andare a spiegare e omettere in una nota i significati precisi delle parole impiegate. E l'articolo 1 ancora della stessa legge richiede il censimento e la classificazione del patrimonio arboreo del comune. E qui nell'interrogazione veniva riportato per intero questo passaggio, questo censimento e classificazione, ve lo leggo. Le specie arboree classificate nel patrimonio arboreo roveretano, alberate, giardini, parchi, sono più di 3.500. Fine. E si chiedeva si riportava questo passaggio e nella risposta, certo, è ovviamente forse impossibile calcolare all'unità, però il numero veniva poi in parte rialzato più di 3.500 meno di 4.000. Numerosi quesiti che venivano posti, e uno di questi in riferimento per esempio proprio al bilancio, per un bilancio arboreo trasparente riportare le entrate e le uscite, gli alberi che ci sono, gli alberi che si piantano, ma anche gli alberi che si tagliano o che vanno a sparire. E ancora si suggeriva di definire in un futuro bilancio questi termini albero, arbusto, pianta e così via, e si chiedeva di se per un futuro bilancio fosse opportuno pubblicare o ripubblicare conteggiando esclusivamente gli alberi piantati oppure fare una valutazione più ampia anche degli alberi che venivano tagliati. E nella risposta, e mi avvio insomma in conclusione, si chiarisce insomma che un albero è una cosa e un arbusto è un'altra cosa, anche se poi nella risposta si comunica che non è possibile piantare alberi o piante ad alto fusto in ogni posto. In alcuni è preferibile e vengono piantati arbusti invece di alberi. E ancora si dà risposta ad alcune domande riferendosi al sito verde.comune.rovereto.pn.it. In questo caso il sito che vi ho appena detto rapidamente, ma che potete recuperare dalla risposta, il sito è molto analitico, estremamente analitico e preciso, quasi albero per albero, però dall'altra parte non ho trovato un qualche documento di sintesi. E la risposta conclude parlando di lavori in corso, cito un paio di passaggi, è previsto prossimamente l'aggiornamento dell'applicativo, inserendo anche nuove piante e alberi tagliati, la modalità di gestione del patrimonio è in fase di valutazione, e anche con possibile coinvolgimento della nostra SMR, vedremo se e come verrà coinvolto. E concludo con un ragionamento sull'aggiornamento di questo applicativo che comprenderà anche gli interventi manutentivi. In questo senso un cenno d'obbligo alle piante malate di via Dante e viale Trento, che magari in un bilancio trasparente oltre ad alberi piantati e alberi tagliati si potrebbe integrare con non saprei come definire nel paragone, questi crediti di dubbia esigibilità forse. E sembra, rispetto a queste piante malate, che il comune debba indicare alla Fondazione MAC le piante da controllare nell'ambito di una più ampia collaborazione tra comune e fondazione. Negli ultimi 2 anni però sembra che quelle vie non siano state valutate e quindi si spera che in un futuro prossimo lo saranno. In sintesi mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, dovessi sbilanciarmi direi che non sono soddisfatto, in modo da stimolare l'amministrazione ha un futuro bilancio arboreo solido, ampio, ma al tempo stesso sintetico e comprensibile e accessibile. Grazie.
Le ho lasciato 3 minuti in più, dato che prima li avevo lasciati. Grazie. Al signor sindaco per la risposta. Che allora abbiamo un'altra domanda, da un'altra interrogazione. Pozzer, pericolo per i pedoni. Prego, consigliere Pozzer.
Già. Sì, era il 28 novembre quando ho ricevuto risposta il 28 dicembre dall'assessore Miucchi. Esponevo particolari criticità, pericoli dovuti a scarsa visibilità dei pedoni da parte di automobilisti. Ecco, due in particolare di queste criticità sono evidenti e pericolose. Una delle due è l'angolo cieco di viale, scendendo dalla strada provinciale 2, il cosiddetto viale dei Colli, si arriva allo stop di Corso Rosmini e sulla destra in particolare c'è un angolo completamente cieco dal quale sbucano all'improvviso pedoni che attraversano decisi, come dicevo, attraversano di fronte alle auto in procinto di riprendere il moto verso la piazza. Un secondo problema è l'angolo cieco che invece dalla piazza Rosmini si coglie alla fine della strettoia verso Corso Bettini. Se noi da piazza Rosmini entriamo nella strettoia verso Corso Bettini, al termine della strettoia sulla destra anche dall'angolo cieco permette ai pedoni di sbucare all'improvviso, anche perché lì a terra ci sono delle linee pedonali e di conseguenza pur il veicolo limiti la propria velocità, il pericolo rimane comunque sostanzialmente un pericolo, soprattutto nel caso ci sia qualcuno disattento che sbuca improvvisamente dai due angoli, che siano bambini, ragazzi, persone comunque magari che non prestano la dovuta attenzione. Ecco, a mio modo di vedere è facilmente risolvibile il problema installando delle protezioni che rendano maggiormente ampio lo spazio fisico tra il pedone e il veicolo. O appare comunque evidente nei termini suggeriti o mediante anche altre soluzioni per evitare possibili e probabili traumatici incidenti. Interrogavo di questo l'amministrazione che mi risponde nella prima per firma dell'assessore Miucchi, nella prima parte ripetendo un principio che ho spiegato anche, che avevo già spiegato io in domanda, cioè che il nuovo codice della strada, entrato in vigore da poco, obbliga a dare la precedenza ai pedoni, anche questi sono solo in procinto di attraversare. Cioè se c'è un pedone a bordo strada che si affaccia verso la via, anche se non è proprio intenzionato, se non palesa questa intenzione, è comunque necessario, secondo il nuovo codice della strada, e fermarsi e dare la precedenza. Ecco, mi risponde però in maniera che colgo un po' strana, dicendo che questi pedoni che attraversano dove non ci sono linee pedonali sono in torto sanzionabile. E io non nego che sia falsa questa risposta, è senza dubbio vera dal punto di vista della norma, ma io mi chiedo, nel momento in cui c'è un pericolo oggettivo, è per un'amministrazione importante andare a valutare qual è la norma? Sì, certo, ma allora, visto che sono in torto, cosa facciamo? Lasciamo che vengano investiti? Anche nell'altro caso mi si dice che il conducente dei veicoli deve porre la massima attenzione. Ecco, io in quella stretta non ho mai visto nessuno che vada oltre i 30 km all'ora consentiti, ma 30 km all'ora rispetto all'incrocio che presenta un qualcuno che esce improvvisamente da un angolo cieco, non sono una velocità comunque tutelante, ma neanche 10 km all'ora, neanche 6 km all'ora, una camminata veloce che corrisponde ai 6 km all'ora è già una velocità che non dà sicurezza in un caso come questo. Pertanto, affrontare la situazione dicendo da una parte che chi attraversa uscendo da un angolo cieco dove non ci sono le linee pedonabili è in torto sanzionabile, per me non è una soluzione. Nell'altro, dire che l'autista deve porre la massima attenzione, sì certo, ma io non ne ho fatto una questione di diritti e di codici, ma di oggettivo pericolo reale. Chi, a mio modo di vedere, un'amministrazione che ha a cuore i suoi cittadini deve risolvere. E, pertanto non solo affermando i diritti stradali. Ecco. Anche perché nel caso succeda qualcosa, cosa diremo al genitore, a chi subisce il danno? Ecco, poi c'è una conclusione della risposta che a mio modo di vedere è un po' strana, in quanto afferma che è necessario eliminare gli ostacoli dai margini delle strade. Cioè si confondono dei presidi posti a tutela del pedone, una sbarra, una fioriera, no? Posti a tutela, si confondono con degli ostacoli da eliminare. Anche questa è una conclusione, una risposta che non mi convince, che non mi soddisfa assolutamente. Ecco, io insisterò su questo, anche perché vorrei, come dire, comunicarvi che non è che mi sogno la notte queste cose, le scrivo e ve le porto in consiglio comunale. Queste osservazioni che porto in consiglio comunale sono sempre o quasi sempre dettate da osservazioni che mi vengono portate da cittadini che vivono la città.
Consigliere, prego di chiudere perché siamo già oltre di 2 minuti, grazie.
La conoscono e che vogliono migliorarla. Ecco, pertanto anche in questo caso, Presidente, cosa devo dire? Sarà necessario trasformare questa istanza in una mozione da discutere tutti quanti assieme in Consiglio Comunale, in modo che lì si possa dare la giusta importanza e attenzione. Grazie.
Allora la prossima è del consigliere Galli, riguardo il protocollo ANCI-IAP attuazione. Prego consigliere Galli, 5 minuti.
Grazie. Mi hanno segnato che prima ce n'era un'altra, però non ha ricevuto di un altro consigliere.
Sì, ce n'era una di Angeli, gruppo Lega, ma non ha ricevuto risposta. Quindi...
Va bene, no, vado, grazie Presidente. Okay. E in questa sarò poi più sintetico rispetto alla precedente. Protocollo ANCI-IAP, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, IAP Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. I due enti hanno siglato nel 2018 un protocollo di intesa per l'adozione di modelli di comunicazione commerciale che, tra le altre cose, non contengano immagini di violenza contro la donna e tutelino la dignità femminile. Il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale impedisce affermazioni o rappresentazioni che offendano convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini affinché la pubblicità eviti ogni discriminazione, compresa quella di genere. E l'interrogazione era stata presentata una prima interrogazione ancora l'anno scorso. E l'amministrazione rispondeva che avrebbe attivato la procedura affinché anche a Rovereto venisse attuato tale protocollo. Nell'interrogazione una prima parte prontamente risolta era relativa a un errore materiale perché la risposta non era stata poi pubblicata sulla pagina del Comune. Il fatto è stato immediatamente risolto e anche in questo caso ringrazio gli uffici. E la risposta che era giunta era appunto l'intenzione dell'amministrazione di avviare la procedura. Certo, valutati i tempi di quella risposta, che erano stati di circa un mese, era una parola al giorno per
per un mese per formulare e ricevere la risposta, che era comunque dava insomma margini di ottimismo. In questa interrogazione si chiedono all'amministrazione delucidazioni rispetto a questo protocollo. E la risposta è soddisfacente perché si riferisce a una recentissima norma nazionale, una legge del 9 novembre 2021, e quindi insomma i tempi sono effettivamente stati problematici. Andrei a leggere rapidamente il nuovo divieto e la nuova norma, che è nazionale e immediatamente applicabile, e quindi il protocollo per il quale si chiedevano delucidazioni è o pare effettivamente superato da questa nuova normativa nazionale. Il nuovo divieto è inerente alla pubblicità difforme dai canoni di decoro e di rispetto morale e va a vietare, per esempio, sulle strade e sui veicoli, qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere, offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche. Ancora, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada e nel rispetto delle norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza dei comuni, salvo un preventivo nulla osta tecnico statale o provinciale. E la risposta in parte l'ho già data, appunto questo protocollo è superato dalla nuova normativa, la normativa attuale è quella nazionale, quindi immediatamente applicabile, e infine l'amministrazione dice che è stata avviata un'interlocuzione con ICA al fine di notiziare sulle nuove norme e stimolare ulteriore particolare attenzione ai messaggi che saranno sottoposti per le affissioni. In questo senso c'è soddisfazione nel leggere questa risposta e in prospettiva insomma ci sarà una vigile e attenta soddisfazione. Grazie.
Consigliere Galli, anche la prossima, che riguarda l'immobile ex Peterlini, è sua, prego.
Grazie. Ex Peterlini, dopo una recente interrogazione su questo stesso tema che avevamo presentato, l'ex Peterlini, uno dei simboli dell'incompiutezza di Rovereto e triste monumento alle occasioni sprecate, questo in parole della stampa locale, è di proprietà pubblica dal 1990. Qui c'è un primo scandalo. Certo, l'edificio, ripeto, è di proprietà pubblica ma provinciale. Dal 1990, parole, ancora le parole dei quotidiani locali, e da qualche tempo un buco nel tetto, due interrogazioni di Rinascita Rovereto e a breve una di Europa Verde Rovereto. Rispetto a questo edificio si considera che la risposta all'interrogazione dice che da tempo l'amministrazione ha attivato contatti e intese con la provincia richiedendo dati e informazioni e anche, e questo un po' spiaceva, ma che il comune non aveva contezza dello stato dell'immobile, di un immobile sul quale avrebbe poi messo o avrebbe cercato di entrare in possesso. Si chiedevano quali dati e informazioni erano state richieste ai competenti uffici provinciali e quali progettualità si intenderà sviluppare per un primo utilizzo al quale si alludeva nella risposta. Ecco, la risposta che arriva a firma del sindaco è completa e il Comune, leggo un paio di passaggi, il Comune ha attivato un momento di confronto e valutazione con la PAC, con la dirigenza scolastica rispetto al possibile utilizzo mensa e con il commissario della comunità della Vallagarina che ha appunto competenza in materia. E sono state fatte valutazioni e sopralluoghi e l'immobile risulterebbe adeguato per questa utilizzazione. E nella risposta si apprende poi che è stato sottoscritto un contratto protocollato dal Comune in data 3 novembre che prevede la concessione a favore del Comune di Rovereto. In questo caso sicuramente c'è soddisfazione per l'azione, l'operazione del Comune, e viene però un dubbio: perché il 3 novembre il Comune firma un contratto e nella risposta alla precedente interrogazione questa informazione che sembra capitale non viene riportata? Ecco, in questo senso la risposta sì, è soddisfacente, i tempi però ancora una volta non possono essere soddisfacenti, perché appunto prima il Comune sottoscrive un contratto, poi risponde all'interrogazione senza fare riferimento a questo contratto. E nella risposta all'interrogazione si parlava di proficui dialoghi e in questo caso apparentemente da questa risposta sembra che c'era un qualcosa di più rispetto ai proficui dialoghi. In tal senso comunque, e qua vado in conclusione leggendo la qualche riga della risposta, il Comune si è fatto carico, questo in prospettiva, si è fatto carico della riqualificazione dell'immobile, ha affidato un incarico tecnico, istituito un gruppo di progettazione per uno studio di fattibilità. In questo senso verrà elaborato appunto lo studio che consentirà di valutare la fattibilità della riqualificazione. Lo studio sarà consegnato nel mese di gennaio 2022, quindi insomma a breve, a brevissimo. E quindi in questo caso, ripeto, sono soddisfatto della risposta, non dei tempi, e sono molto molto curioso adesso per vedere cosa ne sarà dell'ex Peterlini e come poi l'amministrazione risponderà anche alla successiva interrogazione di Europa Verdi. Ringrazio.
Grazie. L'ultima domanda, interrogazione, Pozzer, pista di pattinaggio sul ghiaccio.
Il pista di pattinaggio non ho ancora ricevuto la risposta, Presidente. Come mi manca anche la risposta dell'interrogazione presentata il 4 novembre sui lavori al campo del centro tennis.
Sì, quella mi risulta. Questa mi risultava che la risposta le fosse stata mandata.
No.
È stata mandata però questa mattina.
Oggi no. Però... stamattina non le ho.
No. Quindi la sospendiamo. Sospesa. Bene, allora abbiamo finito il tempo dedicato alle interrogazioni. Passiamo agli ordini del giorno delle delibere. Allora abbiamo il regolamento dell'imposta immobiliare, l'IMIS. Chiedo al Sindaco se vuol fare una introduzione, prego.
Grazie Presidente, sì, chiaramente faccio un'introduzione alla quale poi seguiranno le spiegazioni più puntuali dei tecnici che sono con noi, in sala giunta sono collegati il dottor Festi e la dottoressa Pinotti, li ringrazio della loro presenza, della loro collaborazione e delle precisazioni e puntualizzazioni che faranno. Concordavamo con il dottor Festi e con la dottoressa Pinotti, se è d'accordo anche il Consiglio, di presentare insieme queste due delibere, perché di fatto voi sapete che la manovra tributaria quest'anno la dobbiamo far precedere da un recepimento di modifiche normative ed estensione di alcune agevolazioni anche all'anno d'imposta 2022 dopo la recente approvazione della finanziaria provinciale, l'approvazione è di data 27 dicembre 2021. Allora, la prima delibera, appunto, che è legata al nostro regolamento per la disciplina dell'imposta comunale semplice, è motivata appunto da le modifiche introdotte con la ultima finanziaria alla legge provinciale 14 del 2014, che appunto necessitano di un recepimento con modifica del regolamento comunale in materia di IMIS. Gli argomenti sono, gli oggetti di modifica sono l'abrogazione dell'agevolazione prevista per i contribuenti AIRE, già pensionati nei paesi esteri, che ai sensi appunto di un nuovo disposto non godono più dell'agevolazione quale abitazione principale dell'immobile detenuto nel territorio comunale. L'altra modifica riguarda l'estensione anche all'anno 2022 della possibilità di stabilire aliquote ridotte nei limiti comunque indicati dall'articolo 5,6 lettera C per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5,2 lettera F locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti, professioni e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi allora questo dobbiamo recepire la modifica riguardante gli AIRE e la possibilità di estendere la facoltà di stabilire aliquote ridotte in un rapporto locatario-locatore che poi viene meglio definito dentro la delibera e che sarà bene spiegato dal dottor Festi e dalla dottoressa Pinotti. Questa delibera appunto introduce poi quella che definirei più classica di manovra tributaria che, come sapete, approviamo sempre prima del bilancio, una manovra che è stata già presentata in commissione bilancio e che ci porta sostanzialmente, direi in maniera invariata rispetto all'anno scorso, a recepire gli interventi, le agevolazioni che sono già previste dalla provincia e che riguardano le abitazioni principali, le scuole paritarie, i fabbricati destinati alle attività produttive, i D10, l'attenzione comunque possiamo dire il più possibile concentrata su attività economiche, mondo diciamo appunto delle attività produttive, alberghi, pensioni, studi professionali, negozi. Ne abbiamo già discusso anche nella manovra dell'anno scorso. Ci sono agevolazioni che la provincia prevede rispetto ai fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore ai 25.000 euro, la possibilità di confermare la nostra facoltà per introdurre aliquote agevolate fino all'esenzione per i fabbricati destinati agli impianti di risalita, campeggi, e la conferma per le categorie residuali, seconde case, aree edificabili, banche, assicurazione, dell'aliquota standard dello 0,895%. Al di là però appunto del recepire dentro la manovra tributaria queste agevolazioni provinciali, ci sono poi le possibilità dentro quella autonomia che è riservata da questo punto di vista ai comuni di confermare le agevolazioni per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, gli uffici privati in particolare, C1 negozi botteghe, C3 laboratori arti e mestieri, C4 fabbricati per esercizi sportivi, D1 opifici, D2 alberghi pensioni, D3 teatri cinema, D6 fabbricati per esercizi sportivi con lucro, D7 fabbricati speciali attività industriali, D8 fabbricati speciali attività commerciali e relative pertinenze indicate nei contratti di locazione anche se ricadenti in categorie diverse, e la possibilità quindi per l'anno d'imposta 2022 per queste categorie di applicare convenzioni di riduzione del canone di locazione dal 30 al 50% per almeno 6 mesi, aliquota del 2 per 1000, per convenzioni di riduzione del canone di locazione oltre il 50% per almeno 6 mesi, aliquota dello 0 per 1000. È un meccanismo questo, come dire, che viene incontro, vedete, le categorie, soprattutto appunto a tutta una serie di attività appunto economiche, commerciali, di cui appunto abbiamo parlato, e introduce questa possibilità anche rispetto ai canoni di locazione, ai rapporti locatario-locatore per appunto incentivare insomma chi riduce il canone d'affitto e vedersi parimenti, quindi non parimenti dal punto di vista purtroppo dell'entità, ma insomma come messaggio, come stimolo, ridotta appunto l'imposizione IRIS. Poi riapplichiamo le riduzioni per appunto C3 allo 0,2% anziché 0,55, di 2 allo 0,20 anziché allo 0,45, di 3 0,20 anziché 0,79, C1 0,45 anziché 0,55, e dentro diciamo tutto questo percorso di ulteriori interventi del Comune rispetto a quanto è già predisposto dalla provincia, rinunciamo diciamo ad un gettito per una somma complessiva di circa 292.000 euro, che è un po' il segnale di quanto come comunità cerchiamo ulteriormente di intervenire, di agevolare, di facilitare. Ne parlavamo durante la presentazione del bilancio a proposito di quella parte che abbiamo definito della città che resiste, insomma. In linea poi chiudo con l'indirizzo di riduzione della pressione tributaria che da qualche anno abbiamo cercato di introdurre e che per certi versi è stato esasperato necessariamente e opportunamente nel tempo del Covid. C'è poi la conferma delle riduzioni dei valori delle aree edificabili di riferimento per l'attività di accertamento in materia di IMIS, come già disposto a partire dal 2018, garantendo appunto questa riduzione anche per il 2022, secondo delle modalità che sono ben spiegate dentro la delibera, che saranno chiaramente meglio approfondite dalla dottoressa Pinotti, credo in particolare, e che comunque sono sostanzialmente una riduzione esemplificabili o riconducibili come range da una riduzione generale di tutti i valori di riferimento del 10%, per passare poi attraverso la riduzione del 20% di alcune appunto categorie che saranno meglio spiegate, dicevo, dalla dottoressa, per arrivare poi alla riduzione massima rispetto a quelle aree che vengono destinate a verde pubblico e che di conseguenza appunto in una logica di rigenerazione del territorio e di risparmio il più possibile di suolo vengono appunto incentivate con riduzioni, abbattimenti dei valori al 50%. Ecco, al di là però appunto di queste mie considerazioni, chiedo e vi ringrazio al dottor Festi e alla dottoressa Pinotti di farvi una presentazione poi, dicevo, più diffusa, estesa e puntuale come loro competenza e consuetudine, e per poi lasciare all'Aula lo spazio per la discussione e gli approfondimenti. Grazie.
Grazie Sindaco. Prima di passare la parola ai tecnici mi sono dimenticata di nominare gli scrutatori, quindi chiedo a Bettinazzi e Cazzanelli. Grazie. Prego, dottor Festi. Mi sentite, dottor Festi? No.
Ma adesso è andato. È andata la cosa?
Sì, sì, è andata.
Risolviamo.
Ecco, mi sentite adesso?
Aspetta.
Ecco, sentite? Perfetto. Grazie, Presidente, scusi, avevamo un problema qui nel far funzionare il microfono. Volevo dire, ecco, avevo introdotto, riagganciandomi a quello che appunto ha già ben illustrato il Sindaco, anche in termini, devo dire, di contenuto essenziale ma già puntuale del provvedimento. Come ha preannunciato lui e anche da parte mia, poi lascio la parola appunto alla dottoressa Pinotti che è responsabile dell'ufficio entrate e tributi, ma assolutamente colgo l'occasione, è importante per ringraziarla della professionalità con la quale ha anche predisposto e redatto questi provvedimenti, ma soprattutto della professionalità con cui e della competenza con cui gestisce l'ufficio tributi, devo dire in termini sia, come si dice, di performance dell'attività anche accertativa, ma soprattutto di, questo mi preme sottolineando, di servizio anche agli utenti. Volevo anche cogliere l'occasione appunto per rappresentare anche i consiglieri che anche quest'anno, pur come dire, nella situazione pandemica che stiamo vivendo, come dirò verito, appunto attraverso lo sportello l'ufficio tributi ha fornito uno sportello aperto al pubblico con un accesso presidiato e sicuro, e quindi devo ringraziare di questo lei e anche tutti i collaboratori dell'ufficio tributi che, come dire, hanno prestato la loro attività in una situazione che sappiamo è delicata. Insomma, abbiamo poi degli strumenti introdotti appunto grazie anche a una gestione efficiente dell'ufficio in termini di servizi online e anche no, di aree riservate in cui gli utenti trovano già anche la documentazione predisposta, e quindi credo che dal quinto punto di vista appunto di relazione col cittadino, pur sul pagamento, come si dice, di un importo che quindi rappresenta sempre un elemento di criticità, possiamo, come dire, esserne davvero, come dire, soddisfatti, almeno io personalmente ne sono soddisfatto in termini di coordinamento del servizio. Fatto questo, ma come dire, ci tenevo, devo dire, nell'occasione, rispetto alla tempistica di proposta di questi provvedimenti, anche questo ha già accennato il Sindaco, la manovra tributaria deve essere approvata prima dell'approvazione del bilancio, per cui come anche negli anni scorsi ci troviamo appunto prima della sessione di bilancio a discuterne. Devo dire che anche quest'anno ci arriviamo con tempi piuttosto ristretti perché, come abbiamo avuto già modo di anticipare in Commissione Bilancio, la proposta di manovra tributaria, come sapete, era iscritta già all'ordine del giorno di qualche consiglio di qualche settimana fa, ma era stata sospesa perché appunto con la legge finanziaria della provincia sono state introdotte da ultimo alcune modifiche e novità che appunto hanno portato anche la necessità di modificare il regolamento, per cui abbiamo come dire, rivisto in questo senso gli atti, recepito le novità, e quindi questo ha comportato, come dire, questo avvicinamento, diciamo, alle sedute del Consiglio dedicate al bilancio. L'ultimo aspetto che vorrei evidenziare è che, come appunto anche qui ha già rappresentato il Sindaco, la manovra del Comune di Rovereto contiene delle agevolazioni ulteriori rispetto all'impianto di politica tributarie in materia di INIS concordato con la provincia, delle misure agevolative che però, come dire, appunto il Consiglio già l'anno scorso ha mirato rispetto all'obiettivo di agevolare possibilmente il più possibile davvero le categorie e i soggetti che sono stati più di altri, diciamo così, danneggiati dalla pandemia. Sappiamo, anche questo ne abbiamo già discusso e vale evidentemente in quest'anno, che l'INIS come strumento per operare delle agevolazioni su categorie soggetti di attività economiche e famiglie ha dei limiti, dovendo operare per categorie catastali, e quindi non rappresenta forse lo strumento migliore in questo senso, però può costituire ugualmente, e in questo caso anche con questa manovra si propone, un mezzo efficace per raggiungere comunque un obiettivo che va ad agevolare indubbiamente, diciamo così, in buona parte o in massima parte determinate categorie, determinati soggetti, con qualche limite che magari all'interno di una categoria si ritrovano appunto anche delle attività che invece, come dire, hanno meno subito dalla pandemia. Ecco, fatta questa precisazione, passo ben volentieri la parola alla dottoressa Pinotti, che entrerà più nel dettaglio di quello che sono le novità, anche perché questa è l'occasione appunto previste, come vi dicevamo, dalla norma provinciale, per poi introdurre in maniera più puntuale quella che è effettivamente il contenuto dei provvedimenti consigliari che sono posti all'attenzione. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti. Permettetemi innanzitutto di ringraziare il mio dirigente per gli apprezzamenti, sia anche da parte dei miei colleghi, perché insomma è sempre bello sapere che il lavoro è svolto bene e che viene apprezzato. E allora, io provo a far partire le slide. Allora, deve prima venire verde qua, eccolo.
Perfetto.
Qua. Le vedete? Sono partite le slide, le vedete?
Okay. Benissimo.
Allora, passo velocemente a riassumere quanto già molto dettagliatamente ha esposto il sindaco. Allora, abbiamo avuto due provvedimenti, prima il protocollo finanza locale, che ha dato delle indicazioni inizialmente, e poi tutto è stato recepito dalla legge provinciale, la legge di stabilità del 27 dicembre, che ha sia confermato quanto aveva previsto il protocollo finanza locale, sia poi ha aggiunto alcune novità. Allora, velocemente, il protocollo finanza locale cosa aveva previsto? Di mantenere tutte quelle agevolazioni di aliquote, escludendo però quelle che erano le agevolazioni particolari che erano state introdotte per il problema del Covid e quindi di tutte le restrizioni che erano conseguite a questa pandemia. Quindi abbiamo la conferma dell'esenzione abitazione principale, il 3,5%, allora il 3 per 1000, a me viene meglio parlare per 3 per 1000, il 3,5 per 1000 per le abitazioni di lusso, il mantenere l'aliquota del 5,5 per 1000 per gli uffici, i negozi, i laboratori, gli alberghi, il 5,5 per 1000 per i fabbricati, gli opifici con rendita fino a 75.000 euro, l'aliquota del 5,5 per 1000 per gli stabilimenti industriali e commerciali con rendita fino a 50.000 euro, lo 0 per 1000 per le attività agricole con rendita catastale inferiore fino a 25.000 euro, oppure se hanno una rendita superiore l'aliquota dell'1 per 1000, e poi lo 0 per 1000 per le scuole paritarie, il 7,9 per 1000 per le attività produttive, diciamo, gli stabili D1 con rendita catastale fino a 75.000 euro, i teatri, gli ospedali, le palestre, i D7 con rendita catastale fino a 50.000 euro, i D8 con rendita catastale, scusate, superiore a 50.000 euro, i D8 con rendita catastale superiore a 50.000 euro e i D9 che sono gli edifici galleggianti che noi non abbiamo. Poi lo 0 per 1000 per i fabbricati comodato gratuito a onlus o organizzazioni non commerciali di volontariato, l'8,95 per 1000 per le aree edificabili e tutti i rimanenti fabbricati non qui, non prima visti. La legge provinciale del 27 dicembre, la legge di stabilità, ha introdotto ulteriori novità, confermando quello che abbiamo detto prima, ma ha introdotto ulteriori novità. Ha precisato, questo è recependo una sentenza di Cassazione, chi deve pagare nel caso di contratto di leasing, e fino a quando il locatario è soggetto passivo e quando invece si ritorna a pagare la società di leasing, quindi l'ha precisato meglio in norma. Poi gli enti strumentali della provincia, allora è stata eliminata l'esenzione per tutti gli enti strumentali di provincia, comuni e comunità di valle e quant'altro. A noi interessa soprattutto la parte degli strumentali provinciali, perché qui noi avevamo il trasferimento della provincia per le proprie unità immobiliari che ci veniva trasferito sul fondo perequativo. Questo trasferimento non ci sarà più, dovremo incassare direttamente questo gettito nel bilancio comunale. È stata eliminata, come diceva il sindaco, l'agevolazione per gli AIRE, pensionati esteri, questo per legge quindi non c'è più, abbiamo dovuto, questa sarà oggetto appunto di modifica regolamentare, perché non l'avevamo introdotta, dobbiamo eliminarla. Poi la possibilità, non era stata prevista dal protocollo, la possiamo introdurre anche qui con modifica regolamentare, di utilizzare anche per l'anno 2001 la facoltà di agevolare quelle attività economiche, i proprietari di unità immobiliari concessi in locazione per attività commerciali, attività economiche, che portino avanti una riduzione del contratto di locazione per i propri utilizzatori, appunto locatari. E questo sarà un minor gettito a carico del bilancio comunale che riuscirà a trovare più o meno compensazione con quello che incasseremo con l'AIRE, che dovrà pagare invece l'unità immobiliare che ha qui sul nostro territorio. La provincia ha introdotto la possibilità di utilizzare gli immobili della categoria F2, una categoria catastale fittizia praticamente, che non ha rendita, sono gli immobili distrutti, diluti, collaventi, e in questo caso dovranno comunque pagare come area edificabile, lo ha stabilito per legge. Per l'anno 2001 sono esenti, allora ha introdotto, e questa è una normativa che vale solo per l'anno 2021, la possibilità per i proprietari che abbiano appunto una convalida di sfratto per morosità dell'inquilino che non paga il canone di locazione, che non ha pagato il canone di collocazione, e chiaramente l'hanno previsto per l'anno 2021, quindi eventualmente ci fossero soggetti che hanno questa condizione, dovranno chiedere il rimborso, perché non sapendolo prima del 27 dicembre, evidentemente dovrebbero avere pagato comunque. Era una norma che è stata recepita praticamente a livello nazionale, c'era già con l'IMU, e la provincia l'ha introdotta probabilmente per rimanere praticamente, parificarsi con quella che è la norma nazionale. È stata data una ulteriore precisazione a quella che come deve essere considerata l'abitazione principale in primo luogo, cioè ribadendo che ci deve essere la residenza e la dimora contestualmente, e in più è stato precisato come devono essere gestite le abitazioni principali quando c'è una scissione di residenza di coniugi che però siano in costanza di matrimonio. Praticamente, come lo era già prima, ma la norma lo precisa ancora di più, in questo caso può essere solo una, se i due coniugi hanno due unità immobiliari con doppia residenza, cioè ognuno ha la residenza in ognuno dei due appartamenti, solo uno può essere quello, e dovranno scegliere, se non hanno i figli residenti insieme, dovranno scegliere quale dei due utilizzare. È stato però ulteriormente ampliata questa cosa, nel senso che non si può, prima dovevamo, potevano avere solo unità immobiliari sul territorio del Trentino, perché valeva solo per l'INIS questa situazione. Ora possono avere unità immobiliari anche sul territorio nazionale, quindi per noi sarà più un problema andare a verificare se le proprietà insistono sul territorio trentino oppure nel resto d'Italia. Comunque una sola può essere l'abitazione principale. Per la proposta, allora, che le proposte poi di aliquote, e quindi la delibera delle aliquote che viene fatta, tiene allora in considerazione ulteriori agevolazioni. Come abbiamo detto, per le categorie C3 viene proposto di ripresentare l'aliquota agevolata del 2 per 1000 anziché quella da protocollo finanza locale del 5,5 o comunque da legge provinciale. Anche per gli alberghi viene mantenuta la riduzione del 2 per 1000 dell'aliquota, per i teatri cinema anche il 2 per 1000 anziché il 7,9 della provincia, proposto dalla provincia, per i negozi che provincialmente dovrebbero pagare il 5,5 viene riproposto il 4,5 per 1000. Per, ecco, quindi grazie alla norma provinciale è stato possibile reintrodurre, abbiamo detto, le aliquote agevolate nel caso dei canoni di riduzione dei contratti di locazione per gli uffici, per i negozi, per i laboratori artigianali, per i fabbricati, per esercizi sportivi, per gli opifici, per gli alberghi, i teatri, i fabbricati per esercizi sportivi con fine di lucro, per i fabbricati industriali e commerciali. Allora si ripropone la stessa agevolazione che era stata introdotta nell'anno scorso e nell'anno prima, quindi la riduzione del chi farà per più di sei mesi nel corso del 2022 una riduzione del canone di locazione che va dal 30 al 50% potrà godere dell'aliquota del 2 per 1000 per queste categorie che ho appena elencato. Se la riduzione per più di sei mesi è di più oltre il 50%, verrà azzerata l'aliquota. Chiaramente queste agevolazioni sono consentite solo se verrà presentata un'istanza al comune. Il costo complessivo di questa manovra per il bilancio a carico totalmente del bilancio comunale è di 292.000 euro. Qui c'è passiamo oltre l'elenco totale delle tariffe e qui vediamo come viene articolata l'ipotesi di incasso di gettito per l'anno 2022 che sarà di 11.650.000 euro, circa 30.000 euro sulle abitazioni di lusso, altri fabbricati abitativi e pertinenze sono 4.320.000, più o meno insomma vedete. Le aree edificabili sono 1 milione circa di euro. Poi andando avanti, vediamo allora i trasferimenti della provincia, come abbiamo detto, vedranno una netta riduzione perché per gli strumentali provinciali e per le agevolazioni Covid la provincia non ha previsto, qui ha previsto che non c'è più l'esenzione e qui non ha riproposto le agevolazioni Covid, quindi questo è il trasferimento che dovrebbe arrivare dalla provincia, per le abitazioni principali 653.000 euro, per gli strumentali agricoli, per le cooperative sociali, eccetera, qui vengono elencati un po' gli importi, complessivamente allora 1.371.000 euro contro i 2.200.000 dell'anno scorso. E allora andiamo a vedere le casistiche che comunque andiamo ad agevolare, i comodati gratuiti di primo grado ai parenti affini di primo grado sono andati progressivamente calando come aliquota, avevamo dal 16 al 17 il 4,5, sono stati riportati al 3,5 come riduzione di aliquota e cominciano ad essere abbastanza cospicue le persone che fanno queste richieste, e quindi il costo praticamente per il bilancio comunale è di circa 220.000 euro all'anno con questa riduzione di aliquota. Dopo qui abbiamo vari esempi pratici di aliquote, l'abitazione principale che è a zero dal 2016, l'abitazione in villa che ha il 3,5 per 1000, paga circa con una rendita media circa 760 euro all'anno. Un negozio, allora teniamo presente che i negozi C1 sono sia piccoli negozi, sia supermercati, sia sportelli bancari. Con la riduzione allora anziché il 5,5 per 1000 della provincia il comune ripropone una agevolazione del 4,5 per 1000 e andrebbero a pagare 338 euro all'anno. Il supermercato, appunto, abbiamo detto che nei C1 ci sono i supermercati, quindi con la riduzione al 4,5 vanno a pagare 2.500 euro all'anno anziché 3.100 euro che sarebbe l'aliquota che la provincia propone. gli uffici di piccole dimensioni, allora anche qui vabbè, l'aliquota viene mantenuta al 5,5 per mille, a meno che non abbiano situazioni di canoni di locazione ridotto, che allora entrano nell'agevolazione che abbiamo appena presentato, il capannone categoria C3 artigianale, il comune ripropone la riduzione al 2 per 1000, quindi rispetto a 1700 euro che pagherebbe col 5,5 che propone la provincia, paga 630 euro. I D2 alberghi anche viene riproposta la riduzione al 2 per 1000, quindi rispetto a 5300 euro con l'aliquota provinciale, e andrebbero una rendita media, va a pagare 1900 euro. Il teatro anche viene riproposta la riduzione del 2 per 1000, quindi rispetto all'aliquota provinciale di 4900 euro, un teatro paga 1800 euro. Gli istituti bancari invece non hanno nessuna, l'aliquota rimane l'8,95 come proposto dalla provincia. E questi istituti bancari non sono gli sportelli bancari, ce n'è praticamente solo una, sono le sedi principali, ce n'è solo una a Rovereto, e pagano 3.000 euro. Un capannone industriale con l'aliquota del 5,5 allora paga rispetto al 7,9, paga 9.400 euro. I terreni edificabili con le riduzioni che ha già illustrato dettagliatamente il sindaco prima, che vengono riproposte quindi dal 2016 anche fino al 2022, abbiamo praticamente che va a pagare 4.900 euro, è un terreno qui, un terreno di grandi dimensioni, di 1.500 metri quadri, con destinazione residenziale, che sono i valori più alti che ci possono essere, più o meno, insomma. Ecco, come ha detto allora, anche quest'anno e anche il prossimo anno, per dare aiuto ai cittadini, proponiamo sempre una guida dell'IMI semplice, che può essere recuperata in maniera cartacea presso gli sportelli, o comunque c'è sempre la guida online, e poi abbiamo sempre la possibilità di scaricare nella stanza del cittadino i precompilati e gli F24 accreditandosi con lo SPID. E ogni cittadino lo può, per i cittadini è fatto solamente per i codici fiscali, quindi per i cittadini, non per le attività produttive, perché non è previsto per lo SPID per le partite IVA, diciamo. Ecco, io chiudo la presentazione e chiudo, dovremmo essere tornati. Se ci sono domande, siamo a disposizione.
Grazie, dottoressa Pinotti. Allora, io ho scritto a parlare per le domande tecniche Luzzi e Pozzer. Prego, consigliera Luzzi.
Grazie, buongiorno buonasera dottoressa, ma veramente una domanda tecnica perché forse mi è sfuggita. Spesso accade che vi sia un nucleo familiare magari composto da padre, madre o figlio, anche di una certa età, che siano entrambi comproprietari ovviamente dell'appartamento. Poi può accadere che magari uno dei genitori venga collocato in una residenza protetta, in una residenza protetta, e qui e effettivamente ivi collochi la residenza. In questo caso sia il genitore quindi che se n'è andato, ma sia il figlio in quanto proprietari dell'appartamento anche pro quota, sono tenuti al pagamento dell'IMI?
Allora, dobbiamo distinguere se c'è un ricovero in istituto, casa di riposo, istituti di ricovero, e lì viene chiesta la residenza per il comproprietario che va in istituto di ricovero. Rimane, perché è prevista dal nostro regolamento, l'agevolazione come abitazione principale. Diverso è se vanno in un alloggio protetto, perché gli alloggi protetti hanno dei canoni di locazione calmierati, pagano dei canoni calmierati. In quel caso, purtroppo, non è prevista dalla norma l'agevolazione. Quindi, se c'è un comproprietario o anche il proprietario che va e ha il 100% di proprietà in questo istituto protetto, cioè con canone, purtroppo deve pagare l'imposta. Perché lì se li trasferisce la residenza, certo.
Ah, mi perdoni, ma nel caso poi la persona viene, gli viene inviato ovviamente per via posta comunque l'importo da pagare, la tassa da pagare?
Sì, noi inviamo sempre a tutti, sia quelli che devono pagare zero, sia quelli che devono pagare qualcosa, a tutta il parco contribuenti viene inviato e precompilato.
Grazie.
Consigliere Pozzer?
Sì, grazie, ma è anche da parte mia, solo per confermare, come anche da parte di un cittadino, casualmente consigliere comunale, ma prima di tutto cittadino, è piacevole constatare come viene gestito e organizzato bene l'ufficio tributi del nostro comune, no? È un'organizzazione che non è per nulla scontata, anche considerando poi i confronti con altre realtà esterne alla nostra. In particolare, nella necessità di dover pagare questo IMI, le famiglie roveretane sanno di poter contare del servizio di conteggio che viene inviato anche col precompilato F24. Ecco. E ciò rende agevole anche il pagamento senza doversi, oltre a dover pagare, anche doversi affidare anche a professionisti con ulteriori incombenze e costi, perciò bene, confermo la qualità del nostro servizio. Poi nel merito degli atti che ci vengono presentati mi chiedo se le agevolazioni che corrispondono a quello che a chi opera una riduzione del canone di locazione, no? Se poi nella realtà corrispondono a una reale e oggettiva risultanza, no? nella realtà del mercato immobiliare, o se invece siamo qui che stiamo facendo una discussione che poi invece non corrisponde a nessun reale utilizzo, se abbiamo dei dati in questo senso. Grazie.
Risponda pure il dottor Sapinotti.
Sì. C'è stato, allora, chiaramente il primo anno, il 2020, siamo arrivati, ce ne sono state un po' meno di domande, nel 2021 abbiamo avuto più di quasi una trentina di domande, quindi c'è stato un discreto riscontro.
Se devo aggiungere su questo, consigliere Pozzer, infatti, ma così diamo anche informazione agli altri consiglieri, ne avevamo accennato in commissione che chiaramente questo beneficio che deriva dall'agevolazione IMIS non compensa quello che è, come dire, l'accordo che proprietario e conduttore possono convenire, no? Nel senso che la riduzione dell'IMIS chiaramente appunto è un importo solitamente inferiore a quella che è la riduzione del canone, ma come avevamo detto in quell'occasione costituisce, come dire, uno stimolo ulteriore, diciamo, oltre ad altre agevolazioni messe in campo anche da altri soggetti per indurre appunto i proprietari, i locatari a sedersi a un tavolo e effettivamente, come dire, concordare vista la situazione e pattuire come dire, di comune accordo quella che è una riduzione che probabilmente giova ad entrambi rispetto, no, a ipotesi magari di risoluzione del contratto o il fatto che un affittuario poi non possa sostenere un canone come dire come era ante Covid, no? E quindi diciamo che, come ha sottolineato il Sapinotti, questa misura inizialmente introdotta come novità e quindi, come dire, vista anche non con sospetto ma insomma con evidentemente una necessità di maggiore informazione, nel 2021 effettivamente ha avuto in termini di numeri anche a Rovereto un discreto accoglimento, come dire, messaggio quindi che è stato recepito qual è la finalità insomma che si vuole con la stessa raggiungere.
Sì, grazie della risposta. Avevo inteso che il rapporto di aiuto finanziario è minimale rispetto alla riduzione dei canoni, è molto più importante, ma non avevo inteso numericamente poi come incideva. Grazie.
Ci sono altre domande tecniche? Segretario da remoto, no. Allora, noi possiamo aprire la discussione. La presentazione è stata fatta così, insomma, accorpando le due delibere, però adesso facciamo la discussione sulla prima delibera e poi eventualmente sulla seconda, le strutturiamo poi. Quindi apro la discussione sulla prima delibera. Prego, consigliere Angeli William.
Grazie Presidente. Prima di tutto volevo ringraziare il dottor Festi e la dottoressa Pinotti anche per l'esposizione esaustiva di questa delibera che noi andiamo a trattare in questa serata. È sempre molto, molto puntuale e ci presenta anche uno schema molto semplice e di facile comprensione. Come riportato in delibera, in data 16 novembre 2021 è stato siglato il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 tra la PAT e il CAL, il quale ha confermato di mantenere la politica tributaria e fiscale già definita precedentemente per il quadriennio 2018-2021, prevedendo numerose agevolazioni in materia di aliquote e deduzioni IMIS, dove è stata ribadita l'importanza di stabilizzare il quadro fiscale relativo ai tributi locali. La legge provinciale numero 22 del 27 dicembre 2021 ha introdotto alcune sostanziali modificazioni, prevedendo anche l'agevolazione per il 2022 con un'aliquota ridotta nei confronti dei proprietari di locali che si impegnano a ridurre i canoni di locazione per le attività commerciali, la 10, C1, C3, C4, D1, D2, D3, D6, D7, D8, che viene articolata in due livelli di agevolazione proporzionati alla riduzione del canone di locazione, da 30% al 50% per almeno 6 mesi, l'aliquota applicata del 2 per 1000, e oltre il 50% del canone di locazione per 6 mesi, l'aliquota sarà azzerata da 0 per 1000. L'approvazione delle aliquote definite nel protocollo d'intesa garantiscono ai comuni il ristoro in compensazione del minor gettito derivante dalla manovra IMIS. Sono state anche confermate alcune facoltà di agevolazione in capo ai comuni con risorse proprie. E in merito, il nostro comune ha voluto confermare alcune agevolazioni di aliquote a favore delle attività economiche già previste negli anni 2020 e 2021. Per i C3, per i D2, per i D3 e i C1. E con questo abbiamo un'entrata minore per le nostre casse comunali di circa 292.000 euro. Come ha ricordato anche prima il signor Sindaco, la maggiore entrata tributaria del nostro bilancio è rappresentata dall'IMIS per circa 11.650.000 euro più i 600.000 euro di recupero crediti. Non so se è effettivamente esaurita la fase del massiccio intervento in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid. Magari in primavera dobbiamo tornare in aula ad approvare ulteriori agevolazioni connesse all'emergenza epidemiologica. Io mi auguro che ci possa essere la possibilità di nuovi spazi finanziari a disposizione della PAT per permettere un'ulteriore riduzione del carico fiscale su alcune categorie economiche, ma soprattutto sulle famiglie. Come ho fatto in passato, ma anche per coerenza, anche quest'anno farò una richiesta di agevolazione a favore di alcune tipologie di immobili, comodati abitativi e per attività economiche specificatamente per i C1. Comodato gratuito ai parenti di primo grado, l'aliquota da 0,350% venga portata a zero. Questo sarebbe un costo per il comune di circa 135.000 euro. Molti comuni, signor Sindaco, in Trentino l'hanno azzerata, però per i parenti di primo grado, molto in comune. Io abito a Dro, è azzerata, glielo posso assicurare. E poi la riduzione dell'aliquota per i C1, i negozi e le botteghe, da 0,45% a 0,20%, come già previsto per le altre attività economiche di impresa, i C3, i D2 e i D3. Questo è un costo maggiore per il comune, si parla di circa 300.000 euro, non vorrei sbagliarmi. Però è giusto vorrei ricordare che molti proprietari dei C1 hanno i negozi sfitti, non incassano. E se noi andiamo a fare una riduzione di questa aliquota, andiamo anche incontro al mercato della richiesta per gli affitti e dunque si potrebbero cambiare quelli che sono gli affitti per i C1. Io spero che questa amministrazione sia sensibile a queste mie due proposte che noi come gruppo della Lega proponiamo, e prima della fine della discussione, perché non vorrei che non intervenisse qualcun altro consigliere, deposito due emendamenti nel merito. Grazie.
Grazie consigliere Angeli. Ci sono altri interventi? Non mi pare. Quindi prima passo gli emendamenti al sindaco. Allora, magari facciamo la pausa mentre vengono esaminati gli emendamenti. Facciamo 10 minuti di pausa. Sì, ma chiedo ai consiglieri di prendere posto. Riprendiamo i nostri lavori. Allora. La replica, Sindaco, su entrambe le delibere, sulla prima del regolamento. Prego.
Grazie Presidente. Sì, io mi permetto di dire, non so se l'Aula, magari anche attraverso banalmente un cenno, sulla prima io credo che non è che dobbiamo fare nessuna discussione, è il recepimento di una modifica in base alla finanziaria provinciale, l'abbiamo, come dire, definita come introduttiva alla delibera sull'IMIS. Poi faremo due votazioni separate, non lo so, vogliamo votare subito? No.
Prima votiamo il regolamento.
Vogliamo votarla questa e poi apriamo, facciamo una votazione subito allora intanto e poi discutiamo replica ed emendamenti sulla seconda? Chiedo, Presidente, non so.
Allora, la prima delibera riguarda il regolamento, se ci sono degli interventi, delle dichiarazioni di voto. Non c'è nessuna dichiarazione di voto, quindi ricordo che facciamo la votazione nominale. Prego.
Presidente.
No, gli emendamenti li leggiamo dopo perché riguardano la seconda delibera, consigliere Pozzer.
Ah, va bene.
Sono sulla seconda, non sul regolamento. Allora, passiamo alla votazione in aula. Prego, ho chiesto per appello nominale, certo. Ah sì, giusto. Grazie, consigliere Chemotti. Ha ragione, è nominativo. Allora, Angeli Egon.
Favorevole, Presidente.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini Cristina, favorevole. Bertolini.
Per Presidente.
Bettinazzi. Ah, scusate, devo spegnere il microfono. Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanetti.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole, Presidente.
Corradini.
Favorevole.
Faip.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifas. Gaifas non c'è. Galli.
Favorevole.
Corici.
Favorevole.
Luzzi.
Favorevole.
Mignucchi. Mioranti.
Favorevole.
Ploteger Carlo. Ploteger Pier Giorgio. Ploteger Pier Giorgio. Ok, stiamo votando la prima delibera, quella sul regolamento. Deve però accendere il microfono. La chiamo dopo, consigliere Ploteger. Pomaroli Riccardo.
Favorevole.
Pozzer.
Favorevole.
Previdi.
Favorevole, presidente.
Ploteger Pier Giorgio. Al microfono spento, consigliere Ploteger.
Presidente, lo chiamo io.
Sì, grazie consigliere Luzzi. Valduga, Francesco.
Favorevole.
Veronesi.
Favorevole, presidente.
Zambelli.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
Che mi ha saltato, sono favorevole anch'io.
Non so quando lei sia, non sapevo che lei fosse...
Ah, chiedo scusa, da un'oretta l'ho scritto nella chat.
Ma io non la vedo, grazie segretario. Scusa. Allora, niente. Favorevole anche Divan. Gaitas, ok, adesso è...
Favorevole.
Ok. E Ploteger Pier Giorgio.
Sì, presidente, mi dice che non riesce a togliere il muto del microfono.
Allora, consigliere Ploteger, alzi la mano se è favorevole, però adesso non lo vedo più.
Presidente, ha alzato la mano.
Ok, va bene, allora unanimità. Bene, allora, facciamo la discussione sugli emendamenti prima, vero segretario?
Sì.
Chiedo al segretario di leggere gli emendamenti proposti dal consigliere, se sono stati controllati e dichiarati ammissibili. Prego.
Allora, proposto dal consigliere Angeli Viglia. Primo emendamento, nello schema riportato al punto 1 della proposta di deliberazione, riga 6, riferita a categorie catastali C1, l'aliquota da 0,45% viene sostituita con aliquota 0,20%.
Consigliere Ploteger adesso però lo deve spegnere perché c'è un fischio. Apriamo la discussione sull'emendamento numero 1 letto dal segretario. Chi vuole intervenire?
Presidente.
Prego, sindaco.
Sì, diciamo che come anche replica rispetto alla delibera utilizziamo la discussione degli emendamenti a partire appunto dal primo. Credo che nella delibera che abbiamo presentato e che è stata poi anche ampiamente e trasversalmente di fatto condivisa anche parlandone in commissione bilancio, ci sia già tutta una serie di agevolazioni che è giusto, ripeto, importante, opportuno che ci siano e che, come abbiamo detto, derivano in parte da come dire, recepimenti di agevolazioni provinciali e in parte, ricordavo la cifra prima, riguardano l'impegno del Comune. È chiaro che questo è bene farlo, è importante farlo, è giusto farlo, abbiamo poi bisogno anche di mantenere comunque poi un equilibrio rispetto alla necessità di gettito per il nostro bilancio, che significa attività del Comune, significa possibilità di fare altre cose appunto con quel gettito che arriva. E allora, venendo ai due emendamenti, mi sono permesso di anticiparlo già al consigliere Angeli in via informale, lo dico anche più formalmente, partiamo pure appunto dal primo, si propone da parte sua di ulteriormente agevolare delle categorie catastali che noi già di per sé agevoliamo. Ecco, vorrei ricordare che è già un'agevolazione, parliamo già di un'aliquota allo 0,45 e oltre ad esserci quindi già l'agevolazione, c'è anche una come dire, eterogeneità di fatto anche della categoria catastale che, come abbiamo già detto anche l'anno scorso, comprende anche delle attività che non hanno in tempo di Covid subito lo stesso deficit dal punto di vista delle entrate, di altre pur presenti dentro la stessa categoria che comunque, ripeto, andiamo ad agevolare. Allora, immaginando quello che viene a mancare dal punto di vista del gettito, e questo già lo ricordava il consigliere Angeli, immaginando che il tutto si inserisce in un quadro di già come dire, perfezionata agevolazione e aggiungendo il tema della eterogeneità della categoria catastale, pur capendo il senso di una proposta e chiaramente conoscendo la coerenza nel volerla riproporre, però altrettanto coerentemente annuncio il voto negativo rispetto a questo emendamento.
Ci sono altri interventi? Allora passiamo alle dichiarazioni di voto sul primo emendamento. Richiamo i consiglieri. Angeli Egon.
Signor Presidente, ma l'emendamento non lo voglio
dire. Ah, scusa, ho dimenticato le dichiarazioni di voto.
No,
non ci sono. Allora, ok. Angeli William. Azzolini Cristina, contrario. Bertolini?
No.
Prego, Bertolini, non abbiamo sentito.
Contrario, Presidente.
Bettinazzi?
Contrario.
Bortò?
Contrario.
Cazzanelli?
Contrario.
Chinotti?
Contrario.
Chiesa?
Contrario, Presidente.
Corradini.
Contrario.
Fai.
Contrario. Contrario.
Divan.
Favorevole, Presidente.
Filippi.
Io.
Francesconi.
Contraria.
Gaifas.
Da.
Galli.
Nuto.
Coricci.
Contrario.
Luzzi.
Favorevole.
Mignucchi. Ignorandi. Contrario. Ploteger Carlo. Ploteger Pier Giorgio.
Favorevole.
Pomarolli.
Contrario.
Pozzer.
Astenuto.
Previdi.
Presidente.
Non abbiamo sentito.
Previdi. Contrario, Presidente.
Valduga.
Contrario.
Veronesi. Veronesi. Zambelli.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
Veronesi. Tre astenuti, sei favorevoli, 19 contrari e poi c'è stato uno che era assente al momento del voto. Allora, passiamo all'emendamento numero 2. Prego, segretario, sempre sulla seconda delibera.
Diamo lettura al secondo emendamento proposto dal consigliere Angeli Viglia. Nello schema riportato al punto 1 della proposta di deliberazione, la riga 5, riferita a fabbricati abitativi e pertinenze incomodato a parenti e affini del primo grado, escluse categorie A1, A8, A9, l'aliquota da 0,35% viene sostituita con l'aliquota 0,00%.
Ci sono interventi su questo emendamento? Prego, sindaco.
Ma sostanzialmente dal punto di vista dello spirito è sovrapponibile il mio intervento a quello di prima, cioè immaginiamo che dentro un sistema di agevolazioni, avendo bisogno però poi di risorse, dicevo, per altri interventi, non andrei a perderne là dove effettivamente, se immaginiamo appunto di dare delle abitazioni o delle pertinenze incomodato a parenti, vuol dire che siamo in una situazione dal punto di vista della proprietà che comunque prevede di avere un patrimonio che in qualche modo non è necessario andare ulteriormente ad agevolare, posto che è già agevolato lo 0,35, insomma, no? E quindi andare a fare l'agevolazione dell'agevolazione in una situazione che, ripeto, dal punto di vista patrimoniale comunque è già minore disagio, quantomeno rispetto a chi effettivamente il patrimonio non ce l'ha, dentro il contesto, per i motivi che ho spiegato, mi sembra non giustificato, e quindi il voto rimane contrario anche su questo secondo emendamento. Chiaramente siamo consapevoli del fatto che uno il patrimonio se lo costruisce anche, no? Però siamo anche altrettanto consapevoli che c'è chi, volendoselo costruire, avendone le capacità, non ne ha comunque le possibilità, insomma, ecco, dentro la logica di perequazione che deve esserci dentro la comunità, credo che l'agevolazione che è già prevista sia un'agevolazione che possiamo considerare sufficiente.
Ci sono altri interventi? Non ne vedo. Dichiarazioni di voto? Nemmeno. Allora, ricominciamo. Angeli Egon.
Contrario, Presidente.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini Cristina, contrario. Bertolini.
Contrario.
Bettinazzi.
Contrario.
Bortò. Cazzanelli.
Contrario.
Schemotti.
Contrario.
Chiesa.
Contrario, Presidente.
Corradini.
Contrario.
Divan.
Presidente.
Non si è sentito, Leonardo.
Favorevole, Presidente.
Grazie. Fai.
Contrario.
Filippi.
Contrario.
Francesconi.
Contraria.
Gaifas.
Astenuta.
Galli.
Astenuto.
Corici.
Contrario.
Luzzi.
Favorevole.
Mignucchi. Mignorandi.
Contrario.
Plotger Carlo. Plotger Pier Giorgio.
Favorevole.
Pomarolli.
Contrario.
Pozzer.
Astenuto.
Previdi.
Presidente.
Non si è sentito.
Mi dispiace.
Contrario, Presidente.
Valduga.
Contrario.
Veronesi.
Favorevole, Presidente.
Zambelli.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
Quindi 7 favorevoli, 19 contrari, 3 astenuti. Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto sulla delibera o anche gli interventi, se qualcuno vuole intervenire sulla seconda delibera. Sì. Sì, no. Ci sono interventi sulla seconda delibera? No, l'avevamo fatta?
Sì, perché abbiamo fatto.
Scusate, ero convinta di. Ah. Scusatemi. Ivo, prego.
Grazie. Io la intendo come una dichiarazione di voto, se è corretto. Non vorrei essere fuori da quello che è il regolamento. No. Come si è visto, non è una situazione semplice quella dell'ufficio entrate e tributi, e qui colgo l'occasione appunto per ringraziare gli addetti ai lavori, la dottoressa Finotti e naturalmente il dottor Festi. Ma come avete visto è una grande capacità e bravura di saper percepire, recepire meglio quelli che sono le...
Il consigliere Plutiger deve spegnere il microfono perché succedono cose.
Posso?
Sì, adesso sì, prego consigliere, prego.
Quindi è questa bravura dell'ufficio proprio di capire e di percepire quelli che sono i regolamenti e poi di metterle in pratica con la bravura di un equilibrio, come già anticipato il sindaco. E come avete visto non è semplice, perché riuscire a incastrare tutte quelle che sono ovviamente le percezioni delle persone in primis, naturalmente delle famiglie, delle attività economiche, che sono magari quelle che solitamente vengono poi richiamate negli emendamenti del consigliere Angeli, che capiamo anche noi quello che è naturalmente l'intenzione, e saremo tutti in quella direzione se naturalmente le risorse ce lo permettessero. Però ancora una volta c'è la capacità di un equilibrio trovato, ritrovato, studiato, e penso che solo a noi consiglieri la sera quando ci mettono di fronte queste slide sembra tutto quasi semplice e puntuale. In realtà penso che il lavoro svolto dagli uffici per riuscire appunto a riuscire a far quadrare questo cerchio, perché definiamolo così, prima ovviamente di una discussione di bilancio, ricordiamo sempre che fa parte di quello che è poi, che, quello che sostiene il bilancio comunale, una grossa fetta di quello che poi sosterrà il bilancio comunale. Quindi non mi dilungo più di tanto, insomma ringrazio perché anch'io evidenzio la puntualità su tutte le categorie, su tutte le possibilità che sono state messe in campo, proprio per capire che il momento non è trascorso, il momento difficile diciamo non è trascorso, ma l'amministrazione presente e naturalmente anche quello che viene a mancare dei trasferimenti sono fette importanti che comunque l'amministrazione la mette sul punto di impegno e quindi questo è l'impegno che l'amministrazione questa sera si prende a carico e non è da sottovalutare. Quindi nel pensiero appunto di essere ancora una volta nella direzione corretta e nelle migliori condizioni di padre di famiglia, io penso che ancora la delibera di questa sera, almeno per quanto riguarda i civici, sarà votata naturalmente a tutti gli effetti. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Angelo William.
Grazie Presidente. Dispiace che non siano stati accettati questi due emendamenti che noi del gruppo della Lega abbiamo proposto. Mi sarei aspettato una maggiore sensibilità da parte di questa amministrazione nei confronti delle attività economiche che stanno soffrendo in questo periodo e nei confronti anche delle famiglie. E sotto un certo aspetto apprezzo anche la coerenza del consigliere Chiesa nei confronti di questa amministrazione, perché su delle agevolazioni che andavano per dato che stiamo parlando di avere delle agevolazioni per le attività economiche, per il settore dove lui svolge un servizio vuol dire che gli va bene di pagare questo tributo. Voto a questa delibera sarà un voto di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Angeli, ci sono altre dichiarazioni di voto? Da remoto? No? Quindi passiamo alla votazione. No. Angeli Egon.
Favorevole Presidente.
Angeli William.
Astenuto.
Pazzolini Cristina, favorevole. Bertolini Giuseppe.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole Presidente.
Corradini.
Favorevole.
Divan.
Tengo Presidente.
Fai.
Favorevole.
È un rumore pazzesco. Fai, io non ho sentito, scusa.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole Presidente.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifas.
Astenuta.
Galli.
No.
Corici.
Favorevole.
Luzzi.
Astenuta.
Minucchi. Miorandi.
Favorevole.
Ploteger Carlo.
Favorevole.
Ploteger Pier Giorgio. Consigliere Ploteger, alza la mano per dire cosa? Contrario, cioè non si può adesso. Consigliere Ploteger, riesce ad accendere il microfono?
Astenuta.
Ok, grazie. Venga pure. Pomeroli.
Favorevole.
Potter.
Astenuta.
Previdi.
Favorevole, presidente.
Valduga.
Favorevole.
Veronesi.
Astenuto.
Zambelli.
Astenuto.
Zucchelli.
Astenuto, presidente.
Risulta 9 astenuti.
Ah, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 nullo segnato, ok. Allora, 19 favorevoli e 10 astenuti, siamo giusti, chiedo, molto bene. Allora, proseguiamo i lavori del Consiglio con le relazioni dei consiglieri delegati. Sindaco vuole introdurre?
Sì, molto no, brevemente per dire che avevo annunciato durante la presentazione di bilancio che come l'anno scorso all'inizio della discussione del bilancio avrei chiesto ai consiglieri delegati di fare il loro intervento rispetto appunto alle materie sulle quali hanno delega, che diventa anche l'occasione dell'aggiornamento del lavoro fatto in questo caso nel corso dell'anno. Allora, dando a loro la parola, volevo ringraziarli per il lavoro svolto e per la appunto adesso disponibilità a rendere dotta l'Aula rispetto a questo stesso lavoro, sottolineando come effettivamente abbiamo cercato di imbricare le loro competenze con quelle degli assessori di riferimento o del sottoscritto in una logica di lavoro non per compartimenti stagni, ma cercando di privilegiare la trasversalità degli interventi, delle competenze, andando a rappresentare dentro quello che abbiamo detto il più possibile una manovra condivisa, un lavoro altrettanto condiviso, insomma, ecco, la necessità da un lato, ma anche insomma la strategia di rappresentare il più possibile, dicevo, la capacità o la volontà di lavoro assieme. Ecco, l'ordine col quale presenteranno le loro iniziative lo hanno stabilito tra di loro, credo che cominci il consigliere Cazzanelli e a seguire appunto gli altri. Grazie a loro e a voi per l'attenzione.
Prego, consigliere Cazzanelli.
Grazie, presidente. Andiamo. Cerco di chiedere un secondo perché mi aiuto con una presentazione un po' come ho fatto anche l'anno scorso. Mi chiedo pazienza un minuto che mi collego per presentare. Dovrebbe vedersi a breve, ok, ci siamo. Riparto per raccontare quello che è stato un lavoro intenso di quest'anno su un argomento complesso, qui l'ho intitolato Roveretto Digitale, proprio per un elemento di continuità rispetto a quello che è il progetto e quello che è il percorso che abbiamo iniziato nel corso dell'ultimo anno e che ci attende anche nei prossimi anni. Cercherò nel tempo che mi è concesso, Presidente, quanto indicativamente?
Allora no, non abbiamo stabilito dei tempi, cercate di stare nel quarto d'ora possibilmente. Poi quelli che non riescono questa sera li metteremo all'inizio della prima giornata di discussione sul bilancio.
Allora cercherò di stare nel quarto d'ora, accelerando un po'. Cos'è che vi voglio esporre? Beh, intanto riparto da quello che è un contesto normativo e tecnologico di riferimento, è importante capirlo. Quello quindi che è stato fatto come lavoro nel corso del 2021, che ha permesso quindi di pianificare il lavoro nel corso del 2022, quindi quello che è stato fatto e quello che verrà fatto si toccano. Evidenzierò alcuni punti di attenzione portandoli al Consiglio e vi darò una visione con alcune prospettive su cui anche si è iniziato a ragionare. Capiamo quindi qual è il contesto entro cui ci muoviamo. Beh, nel corso di questa presentazione, mi scuso in anticipo, ma dovrò toccare alcuni aspetti tecnici, quindi perché è un tema tecnico quello che stiamo trattando, però per questo non vuol dire che dietro ci siano aspetti fondamentali politici, cioè quello che si sta affrontando con questo progetto è sì un tema tecnico, ma che è una declinazione fortemente politica e lo vedremo nel corso proprio della presentazione. Lo scenario che abbiamo analizzato a inizio 2021, quando ho fatto un intervento di introduzione del progetto, si è in realtà ulteriormente evoluto. Lo capiamo analizzando quello che è il percorso normativo entro cui il progetto di digitalizzazione del nostro comune si va a collocare. Le norme di riferimento sono in continua evoluzione. Questo è un segno di una forte spinta, di una determinazione sia nazionale che europea. Vorrei fissare alcuni momenti cardini nella storia della normativa italiana su questo argomento. Il primo è nel 2005, quando è stato introdotto il codice dell'amministrazione digitale, un momento importante perché è il primo momento in cui si parla proprio di un diritto digitale del cittadino. Quindi nel 2014, con le misure urgenti, in realtà sono misure urgenti per la semplificazione, è stato introdotto quello che poi è diventato un piano di completa informatizzazione della pubblica amministrazione, è un obiettivo. Nel 2019 ulteriormente il piano triennale dell'informatica nella PA è andato a introdurre addirittura un concetto, uso forse solo in questo caso un inglesismo, di digital first, cioè quindi l'importanza del digitale proprio nella gestione della pubblica amministrazione. Perché ho parlato di un'evoluzione rispetto solo a gennaio dell'anno scorso? Beh, perché è entrato in gioco anche il PNRR, ne abbiamo parlato anche alcuni giorni fa con l'intervento delle senatrici. Vado veloce. Quali sono gli investimenti che la pubblica amministrazione italiana fa nel digitale? Credo utile un confronto, sono dati ufficiali del Politecnico di Milano, dati Assinform. Questo dice quant'è la spesa pro capite in Italia delle pubbliche amministrazioni nel digitale, pre-PNRR. Beh, vediamo un importante gap, cioè 96 euro in Italia, 320 nel Regno Unito, questo pre-PNRR. Da qui appunto si legge l'importanza degli investimenti fatti. Questo però a dispetto di quello che è in realtà un beneficio enorme che può derivare dall'informatizzazione. Si parla sempre, appunto, al Politecnico, benefici per 25 miliardi e riduzione di costi per 30, quindi parliamo a livello annuo di oltre 50 miliardi di possibile risparmio. Questo anche per leggere i numeri del PNRR, non mi dilungo, l'abbiamo visti l'altro giorno. Nell'ambito della digitalizzazione uno degli investimenti più importanti, parliamo di 40 miliardi, che si declinano per quello che interessa l'ambito dove noi andiamo a muoverci per quasi 10 miliardi di euro. Una quota rilevante di questi sono comunque in capo allo Stato centrale e alla provincia, quindi non direttamente sui comuni, anche se i comuni ne possono beneficiare. Questo è importante per un aspetto che vedremo nel corso della presentazione. Capiamo quindi se queste continue evoluzioni, in particolare quelle introdotte dal PNRR, sono ancora in linea con quello che è il DUP. Nel nostro DUP, cito, Uno degli obiettivi è semplificazione dei processi amministrativi interni, snellimenti degli iter, riduzione delle sovrapposizioni operative, standardizzazione e monitoraggio dei processi. Questo è tutto quello che riguarda l'ambito di semplificare. Quindi digitalizzazione delle procedure e riorganizzazione operativa seguendo il percorso indicato dalle norme nazionali e provinciali per un comune digitale, aperto, trasparente, efficiente e si va avanti. Il tema è sì. Indubbiamente il nostro DUP è ben conformato rispetto a quelli che sono anche gli obiettivi introdotti dopo che era stato scritto inizialmente. Infatti, come questi obiettivi che abbiamo visto nella storia dell'evoluzione normativa si vanno a rispondere concretamente, perché poi dobbiamo calare concretamente all'interno del comune le risposte. Beh, tutti questi obiettivi possono essere raggiunti attivando uno sportello telematico polifunzionale, vuol dire lo vediamo multiaccesso. Uno strumento digitale che permette a tutti i cittadini, le imprese e i professionisti di presentare qualunque istanza online con piena valenza giuridica. Questo aspetto è fondamentale, cioè che lo faccio tramite lo sportello digitale o vengo fisicamente all'interno del comune alla stessa valenza. Quindi questo è il contesto in cui comunque nel corso dell'anno, assieme, e in questo contesto anche ringrazio il direttore generale, il dirigente del servizio di tiro Pellato, perché non è stato facile seguire anche queste evoluzioni. Vediamo quindi cosa per macro punti è stato fatto nel corso del 2011, allora sono una storia nei tempi, nel 2021 sì. Inizialmente è stato fatto proprio una pianificazione e un'analisi con il Consorzio dei Comuni. Il Consorzio dei Comuni è l'istituzione che ha in mano quello che era la stanza del cittadino, quindi noi abbiamo già alcuni servizi forniti tramite il sito, abbiamo aperto un percorso di dialogo, di incontri e di approfondimento per capire con il Consorzio dei Comuni se era in grado, erano in grado di dare una risposta affermativa a quelle che erano le esigenze del nostro comune. Da questo è nato dall'analisi proprio un fatto concreto, cioè che il comune di Rovereto è il più grande dei comuni forniti dal Consorzio dei Comuni e quindi c'era bisogno di incrementare ulteriormente le competenze per rispondere effettivamente alle nostre esigenze. Un errore grave che si rischiava di fare era di accelerare troppo e non avere poi le competenze per portare a termine questo progetto. Con mesi di lavoro si è arrivati quindi alla definizione di queste competenze, sono state trovate, è stata fatta la delibera, l'aggiudicazione ed è stato definito il piano di attivazione e di formazione. Questi sono due aspetti per me cruciali di questo progetto, per cui l'attivazione che però prevede un'importante parte di formazione interna e esterna. Questo ha richiesto mesi di lavoro proprio nell'impostare il progetto. Parallelamente all'attivazione del piano del portale telematico che vi ho detto, è stato anche aperto il cantiere, mi piace usare questo termine perché forse siamo più abituati all'interno del comune nell'immaginare i cantieri proprio fisici, quindi i cantieri su strada che hanno indubbiamente la loro importanza, ma questo è un cantiere a tutti gli effetti, perché stiamo rivoluzionando quello che è il rapporto tra il comune e il cittadino con i canali istituzionali. È stato iniziato, è stato preso il precedente sito, sono in corso le migrazioni di tutti i contenuti del precedente sito all'interno di una nuova struttura. Questo è in estrema sintesi il lavoro del 2021, che ci permette di traguardare quindi cos'è il lavoro che è già previsto e pianificato nel corso del 2022. In estrema sintesi è attivare lo sportello che citavo prima, che è un punto di presentazione, lo sto sintetizzando, delle pratiche tramite il sito, sempre aperto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sempre aggiornato. Anche questo tema è fondamentale. Da cos'è che siamo, cosa prevediamo, cosa si prevede di fare? Sostanzialmente due binari. Uno, il primo è quello delle pratiche edilizie, il secondo è quello dello sportello online per il cittadino. Capiamo perché questi due diversi ambiti. Le pratiche edilizie sostanzialmente, qui ringrazio anche l'assessore Mignucchi, perché chiaramente dietro ciascuno di questi c'è un assessorato, c'è una dirigenza, ci sono persone, dipendenti del comune che lavorano, quindi non è semplicemente dire si attiva questo servizio, ma si tratta di capire poi come materialmente questo va fatto. Si è partito dalle pratiche edilizie perché? Beh, innanzitutto perché c'è un picco di lavoro importante legato a tutto il tema del 110%. Quindi c'è oggettivamente un picco. E chiaramente riuscire a semplificare, digitalizzare questo aspetto vuol dire dare un maggior servizio alla cittadinanza e far lavorare meglio i nostri dipendenti del comune. Secondo aspetto per cui è stato scelto questo ambito è perché interagisce con professionisti. Chiaramente è diverso cominciare a interagire con un set limitato di persone che lo fanno per lavoro piuttosto che aprire a tutta la cittadinanza contemporaneamente. Il terzo aspetto è che c'è una ricaduta economica sul territorio importante, quindi accelerare sul 110% è sicuramente un obiettivo nazionale, però è di tutto interesse anche per il comune che queste opere vadano a ricadere sul territorio. Quante più queste attività vengono fatte, tante più si mette in movimento anche l'economia all'interno della nostra città. Ecco che questo settore specifico è il primo ed è già in fase di attivazione. Il secondo ambito è invece quello proprio dello sportello online per il cittadino. È un percorso di attivazione più sfidante di quello delle pratiche edilizie perché tocca più aspetti e vediamo quindi qui che percorso di attivazione è stato studiato. La domanda che mi è stata fatta è quanto tempo serve per attivare il software? Ecco, no, un attimo, la domanda corretta è un'altra. Quanto tempo occorre per semplificare, standardizzare e digitalizzare i procedimenti di un ente? Qui non si tratta solo di attivare un gestionale che poi magicamente fa le cose. No, qui dobbiamo, ed è il lavoro che è stato fatto nel corso del 2021, prendere in mano quelle che sono le procedure in essere all'interno del comune per trovarne la giusta declinazione anche in forma digitale con il cittadino. Le fasi previste nel corso del 2022, quindi mi sbilancio, do anche dei tempi per l'attivazione di questo, servirà l'anno, quindi servirà circa 12 mesi per fare questo, che vede una prima fase che sono già previsti, questa settimana prossima se non ricordo male, un incontro generale con tutti i responsabili dei vari dipartimenti. Questo perché? Perché qui va coinvolto tutto il comune. Sindaco prima citava come questi progetti sono trasversali, io vi confermo, io ho interagito con tutti gli assessorati e con molti dirigenti, perché questo è un progetto che assolutamente è trasversale e funzionerà bene se sarà trasversale. Non possiamo digitalizzare un solo servizio, dobbiamo approcciarli tutti. La seconda è la definizione dei procedimenti, quindi come andranno gestite le pratiche, è un po' più tecnico ma non mi addentro. Fondamentale la formazione del nostro personale, su questo servirà forse anche, lo anticipo al Consiglio, forse un ulteriore sforzo anche economico perché credo che sia uno dei cardini di questo progetto. Cito sulla parte economica, apro una parentesi, e abbiamo visto all'inizio i numeri del PNR, di quanto ci si attende. Perché c'è così tanta spinta? Perché il ritorno che danno questi investimenti è molto elevato, cioè un euro investito in digitalizzazione nel tempo ha un ritorno che si paga molte molte volte, questo vale nel privato, vale anche nel pubblico. Ecco che quello che stiamo vedendo qua è comunque un progetto che può avere dei ritorni grandi, avrà dei ritorni grandi per il comune, ma che per fortuna non è costato delle cifre impossibili per il nostro bilancio, parliamo di uno zero qualcosa del nostro bilancio, però questo non vuol dire che non dobbiamo tenere alta l'attenzione nel momento in cui su questo cambiamento che è in atto dovessero emergere delle esigenze di ulteriori formazioni. Io anticipo al Consiglio, è possibile che ci sia bisogno insomma di ulteriore ampliamento. Infine, quando sarà pronto, proprio la promozione dello sportello al cittadino, perché c'è anche una fase di accompagnamento al cittadino, e lo vedremo dopo. Con che altre realtà questo nostro sportello, questo nostro nuovo ufficio, immaginate un ufficio digitale del comune, dovrà interagire? Beh, dovrà interagire con tante strutture già in essere, questo fa parte di anche una difficoltà tecnica nell'attivazione. Beh, SPID, lo conosciamo tutti, ormai lo usiamo, ma è fondamentale per noi pubblica amministrazione perché vuol dire autenticare in modo forte il cittadino anche in termini di legge e dare una valenza legale a tutte le pratiche che poi vengono fatte. I pagamenti con PagoPA, mi soffermo in realtà sugli ultimi tre, l'app
io, perché è importante, per il tema anche della comunicazione con il cittadino. Cioè si immagina che il cittadino, una volta che si è registrato, ha depositato una pratica per il comune, riceve una conferma sul suo telefono che la pratica è stata accolta, dello stato d'avanzamento. Questo è un cambiamento importante rispetto, un beneficio importante rispetto a quello che è una gestione, diciamo, tradizionale del rapporto pubblica amministrazione cittadino. Il sito web ve l'ho raccontato prima, quindi deve essere aggiornato anche per accogliere tutte queste modifiche, e i gestionali, quindi non dimentichiamo solo la parte esterna del cittadino, ma c'è tutto un mondo di attività che sono all'interno dei nostri uffici che devono dialogare con queste, con questo ponte che verrà fatto tra gli uffici e il cittadino. I benefici che ci si attende? Beh, una semplificazione dei rapporti con il cittadino, cioè rendere più semplice la gestione delle pratiche e l'invio. Standardizzare i processi, chiaramente se il processo è digitale è più semplice renderlo standardizzato e anche modificarlo. Ridurre i tempi d'attesa. Capite come, e mi ricollego alla parte iniziale, la parte tecnica ha anche una valenza politica, perché chiaramente qui parliamo di quelli che sono benefici che ricadono, diventano concreti nel rapporto tra noi comune, tra il comune e il cittadino. La trasparenza di tutte le procedure, l'efficienza nei processi di gestione e avere le pratiche aggiornate. Evidentemente è più veloce e anche più economico per noi nel momento in cui c'è da aggiornare un modulo, aggiornarlo digitale piuttosto che ristampare e riaggiornare, rispedire pratiche. Se ne parlava prima, no, con l'invio degli F24 per le tasse, evidentemente può essere comodo inviarlo in forma digitale, capiamo quanto può essere più veloce e più economico. Quindi questo è il mondo dello sportello online, quindi ho cercato di farvi percorrere l'anno 2022. Ovviamente sto toccando sia il fatto, ma già anche il dopo, il bilancio che andremo a discutere nei prossimi giorni. Porto anche all'attenzione del Consiglio alcuni aspetti che meritano di, come dire, di essere approfonditi, perché non è mai tutto semplice, ok? L'elevata complessità di questo progetto, la complessità dell'ambito in cui si pone, cioè pensate a quanti uffici abbiamo, quanti dipendenti, le interazioni, chiede evidentemente anche un'analisi dei rischi. Alcuni sono stati anche, e l'ho apprezzato, segnalati dai colleghi consiglieri, già successivamente alla prima presentazione, ma anche nel corso dell'anno. In questo io vedo veramente un movimento e una coesione da parte del Consiglio molto positiva su questo progetto, quindi ringrazio chi mi ha dato degli spunti e dei ragionamenti o anche un condividere delle preoccupazioni. Le ho sintetizzate in tre macro ambiti di cui si sta anche ragionando sulle risposte, poi possibili rischi, e sono: primo, coinvolgere tutti. C'è una preoccupazione che il digitale in una certa fascia di popolazione, tipicamente per età, ma non è detto, io li chiamo chi non è digitalmente pronto, no, non dobbiamo lasciare indietro nessuno, questo è un punto di attenzione. E aggiungo io, mantenere il contatto umano con il cittadino. In questo non deve essere, caro cittadino, manda i documenti online, non devi venire allo sportello, no, anzi. Cioè questo non deve sostituirsi, non deve rendere asettico il rapporto tra il cittadino e il comune. È uno strumento per rendere il rapporto più semplice, più veloce, ma non va a sostituirsi a un rapporto umano. Gli strumenti per farlo ne abbiamo studiati diversi, se ci sono aiuti, contributi, ben vengano. C'è un concetto di servizio civile digitale, cioè ormai le nuove generazioni conoscono meglio il digitale di quello che è una persona magari più avanti con gli anni, c'è un'inversione generazionale, in realtà la prima volta che nella storia assistiamo a questo. In coinvolgere queste, anche strutture e enti dove persone che non hanno dimestichezza con strumenti elettronici già si appoggiano. Tanti di noi magari vanno a patronato, capo, vuoi per fare 730, anche solo dichiarazioni, la dichiarazione dei redditi che esiste la precompilata, però lo stesso, vado a un patronato perché ho bisogno di un aiuto. Ecco, qui lo lancio come spunto, io credo che sarebbe interessante aprire un dialogo con queste realtà per dire come il cittadino viene per un bisogno per un 730, magari può avere un bisogno per accedere ai documenti dell'anagrafe, è già lì Quindi può diventare non sostituirsi uno strike, ma uno strumento, un aiuto ulteriore, proprio per non lasciare indietro nessuno. E io qui metto ulteriori cose rispetto a quello che ho già detto prima, cioè la formazione, il cittadino accompagnamento, la comunicazione, lo do per assodato. C'è un tema sui carichi di lavoro e le competenze. Nel senso che i nostri uffici hanno già dei carichi di lavoro importanti, questo cambiamento richiede un'attenzione e un lavoro, quindi è importante accompagnarli con un adeguato percorso di formazione e dico anche servono delle competenze, valutiamole, è emerso l'altro giorno anche con le senatrici, un'integrazione personale, personale nuovo, assunzioni a tempo determinato. Qui parliamo di competenze che sono recenti, molto recenti per riuscire ad approcciare queste tematiche. Quindi è un punto di attenzione, teniamolo ad occhio. E questo l'ultimo lo segnalo io. E prima vi ho citato il PNRR, gli investimenti fatti a livello nazionale che si declinano soprattutto a livello nazionale e provinciale. E questo è corretto dal mio punto di vista, nel senso che ad esempio pensiamo all'anagrafe residente centrale che è stata fatta, cioè che il fatto che a livello italiano ci sia l'anagrafe di tutte le persone residenti è un beneficio che poi torna subito anche sui singoli comuni, ma non può essere il singolo comune che fa un'attività di questo tipo, ok? Dov'è il punto? Che vedo, non vedo, magari per la mia visibilità, però tendenzialmente non lo percepisco, quello che è un piano sovracomunale che deve abbracciare questo progetto. Noi come comune ci stiamo muovendo molto bene, però c'è un altro interlocutore per noi, che sono gli altri comuni e la struttura sovraordinata. Ecco, io credo che noi con le nostre forze, con il nostro ambito di azione possiamo arrivare fino a un certo punto, ma io credo che questa dinamica qua sarebbe ulteriormente potenziata e ampliata se ci fosse un percorso pluriennale, cosa che è chiesta nel PNRR, ma io non ho percepito, non lo vedo, tra comune, più comuni, comune e provincia. Infine, e sto concludendo, posso procedere come tempi, ok? Ho praticamente finito, è l'ultimo punto. E mi piace sempre avere uno sguardo un po' strabico, nel senso guardare dove si sta camminando con un occhio e con uno che va un po' più avanti. Ecco, vorrei in questo momento provare a guardare un po' più avanti, quindi concluso questa parte qua, quale possono essere ulteriori prospettive. Io ne ho individuate due, anticipare i bisogni, e vi spiego cosa vuol dire, e il grande tema delle smart city. Anticipare i bisogni per me è fornire i servizi giusti al momento giusto. Allora, quello che vi ho illustrato fino ad ora è uno strumento per cui il cittadino pone un'istanza e la pubblica amministrazione risponde, in estrema sintesi, ok? Chiedo un documento, mi viene dato. Ecco, vorrei provare a cambiare per un attimo paradigma, cioè questo si dà perché se il cittadino ha bisogno di qualcosa rispondiamo. Ma il patrimonio di dati di cui dispone un comune può permettere in alcuni casi di anticipare questi bisogni. Un piccolo esempio, l'abbiamo detto un quarto d'ora fa, quando abbiamo detto, e anche Angeli citava, ma bene che al cittadino arrivi il precompilato, è comodo, questo è anticipare. Okay? Ecco, per cui serve un percorso di analisi dei processi, perché se devo anticipare devo sapere cosa devo fare, guardare, e non serve un percorso di analisi dei dati che abbiamo per arrivare a proporre questo. Per me sarebbe interessante fare questo percorso anche coinvolgendo l'università, ad esempio, perché indubbiamente qui servono, come dire, competenze che non necessariamente troviamo all'interno del comune. Credo che sarebbe un percorso sfidante. Infine, e vado a concludere, il tema delle smart city. Allora, smart city è un termine che ormai è di moda, sembra quasi che tutti sappiamo già cos'è, in realtà non è così semplice. Cioè, la traduzione letteraria è la città intelligente, ma una città non è intelligente. Okay? Cosa vuol dire? Vuol dire utilizzare tecnologie digitali, comunque parliamo di qualcosa di digitale, per utilizzare e migliorare le infrastrutture e i servizi ai cittadini, rendendoli più efficienti, mettere in relazione le infrastrutture la città come il capitale umano, cioè creare un rapporto tra il fisico e l'umano. Facciamo degli esempi concreti, semplici, molto va sotto il tema dell'IoT. Dare un'interazione tra le persone, i trasporti pubblici, la mobilità, sapere dove sono i trasporti, quanto stanno arrivando, sono in ritardo, quindi un'interazione tra me e il trasporto pubblico. Ottimizzare l'illuminazione pubblica, solo quando passa una persona si accende. Sono tutti i rapporti tra il fisico e la persona. Attenzione che questo ha delle ricadute in termini di qualità percepita. La strada è sempre illuminata, ma anche di risparmio economico e di attenzione all'ambiente. Cioè questo è smart, questo è intelligente. Sistemi di comunicazione, informazione, il comune deve dare una comunicazione, mi arriva direttamente sul telefono. La gestione intelligente dei rifiuti, abbiamo cominciato un percorso di targetizzare i sacchetti, ma si può andare ulteriormente, pianificare i percorsi migliori di raccolta. La manutenzione degli edifici pubblici, quindi si apre un mondo. E qui mi fermo proprio perché è un percorso molto ampio, però volevo restituirvi, spero di esserci riuscito senza annoiare il Consiglio, quindi quello che è il percorso, e vado in conclusione, dal contesto normativo che abbiamo, cosa è già stato fatto, di quel cosa che è già stato fatto ha già attivato, è già in essere il presente, cioè l'anno in corso, i punti di attenzione e cosa nel medio termine potremo ulteriormente fare se sapremo usare in modo adeguato gli strumenti tecnologici e digitali che oggi esistono e sono a disposizione. Ringrazio tutti per l'attenzione.
Grazie consigliere Cazzanelli. Credo il consigliere Corradini adesso.
Grazie Presidente. Beh, devo fare i complimenti comunque al consigliere Cazzanelli per la presentazione che ha fatto e per il lavoro che ha svolto, che è molto interessante e opportuno in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda l'informatizzazione che sta andando avanti a passi da gigante, diciamo, in questi periodi. Per quanto riguarda invece la mia delega, che fa riferimento all'assessorato appunto dell'assessore Andrea Mignucchi, devo dire che questo 2001 è stato un anno importante. Eh? 2021, qua stiamo dando i numeri ultimamente, dal 2011 torno al 2001, non vogliamo proprio parlare di questi anni qua, 2021, torno al 2021. Anno importante, dicevo, per dare avvio e proseguire tutto un insieme di azioni di manutenzione e di gestione del nostro territorio. È stato un anno importante anche perché in febbraio è stato istituito il nuovo servizio di sostenibilità e qualità del vivere urbano, a cui appunto fa riferimento lo stesso assessorato, con competenze di ambiente, aree verdi, beni comuni, edilizia privata e mobilità, e quindi per la parte manutentiva e di gestione del territorio. E ne approfitto perché voglio ringraziare i responsabili di tutti i servizi del Comune di Rovereto e tutti i loro collaboratori per la loro disponibilità dimostrata anche in un momento di riorganizzazione dei servizi stessi. Da subito, dalle circoscrizioni, c'è stata fatta una richiesta di avere la possibilità per ogni circoscrizione di personale adibito a manutenzioni varie sul territorio. E parlando appunto di trasversalità, come diceva il Sindaco prima, assieme questa volta al Servizio delle Politiche Sociali, è stato attivato all'inizio dell'anno un nuovo progetto, oltre all'ormai diciamo consolidato intervento 3.3D che era l'intervento X19. Questi sono progetti appunto occupazionali e lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale delle persone più deboli. Questo nuovo progetto si è chiamato Progetto Q. Questo intervento comprende dei lavori di pulizia, di piccole manutenzioni ordinarie nelle aree urbane, delle circoscrizioni, che sono stati realizzati suddividendo delle squadre in 6 gruppi da 2 persone ciascuna, in modo da avere una presenza, diciamo, costante sul territorio per un efficace lavoro di pulizia, ma anche per un controllo del territorio stesso. Praticamente queste persone si sono occupate dei piccoli lavori di manutenzione, di pulizia, di sistemazione di aree verdi, di piazze, delle vie centrali, dei luoghi, dei cimiteri, vicino alle chiese, per esempio, vicino alle scuole o ai luoghi di aggregazione. Hanno supportato le associazioni del territorio relativamente a piccoli lavori di pulizia e spostamento di attrezzature e hanno fatto da presidio a supporto del personale comunale anche per i controlli relativamente alle prescrizioni statali e provinciali in merito al Covid. Per l'esecuzione dell'intervento sono stati impiegati appunto 12 lavoratori, di cui 8 a tempo parziale, e divisi in 2 caposquadra, 2 lavoratori a tempo pieno, 7 a tempo parziale e un altro lavoratore sempre a tempo parziale, con orario diciamo settimanale di circa 35 ore per i lavoratori a tempo pieno e 17,5 ore settimanali per i lavoratori a tempo parziale, per una durata di circa 6 mesi. Il rendiconto, che è ancora da concludere, che però ho sentito gli uffici, è in linea col preventivato. C'è stata una spesa complessiva di circa 77.000 euro, con un contributo della provincia del circa il 60%. Questo progetto sarà comunque riproposto anche per quest'anno. Per garantire poi il miglioramento delle condizioni di decoro degli spazi collettivi di fruizione pubblica, anche nel corso del 2021 è stata riproposta e quindi promossa la collaborazione con i soggetti interessati ad attuare interventi di valorizzazione del verde cittadino. Per quanto riguarda le rotatorie, le aiuole presenti sul nostro territorio, che costituiscono comunque sempre, data la loro collocazione, dei veri e propri biglietti da visita della nostra città. Si è provveduto quindi alla predisposizione di rinnovati capitolati speciali di appalto per la gestione del verde pubblico, della pulizia, delle fontane, della sistemazione delle pensiline, del taglio degli infestanti lungo le strade, del mantenimento del verde scolastico, del progetto Piano Neve, ponendo particolare attenzione alle disposizioni contrattuali volte a garantire l'innalzamento della performance gestionale e l'intensificazione di questi servizi. In continuità con tale azione migliorativa, anche nei prossimi anni verranno redatti capitolati prestazionali e bandite gare di appalto incentrate su concetti di comfort e di qualità urbana. Con l'assessorato e del servizio si sta valutando, anche in relazione agli esiti degli appalti dell'anno scorso, di individuare affidi in conformità a zone ben definite e quindi con operatore unico su ogni ambito. Non secondario l'impegno rivolto alla rimessa in pristino e sostituzione di attrezzature pubbliche soggette a vandalismi, danneggiamenti e al rifacimento delle aree gioco presenti all'interno dei parchi, in un'ottica di inclusività e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico. In questa prospettiva diventa pertanto indispensabile che i parchi pubblici e le attrezzature sportive rafforzino la loro funzione di relazione all'aria aperta, polmoni in grado di procurare nuovo spazio vitale nell'ottica di decomprimere in termini naturali l'emergenza che stiamo vivendo. Assieme all'assessore Mignucchi appunto sono stati fatti incontri con le circoscrizioni in modo da raccogliere le loro indicazioni in merito a proposte di nuove progettualità, di manutenzioni o a varie esigenze. In complessivo tra il 2021 e il 2022 sono stati impegnati complessivamente circa 210.000 euro per le manutenzioni dei parchi pubblici del Brione, di Noriglio e di Marco. E con i nuovi assestamenti previsti nel corso del 2022 si intende andare a soddisfare altre esigenze richieste dalle circoscrizioni. Nel corso del 2022 vi è la volontà di integrare i lavori di riqualificazione già compiuti per migliorare ulteriormente il decoro. Tornando ai parchi, comunque, saranno sostituiti i giochi ormai obsoleti con dei nuovi e in alcuni casi aggiunti altri giochi, oltre che al rifacimento delle pavimentazioni, saranno anche aggiunti dei gruppi tavola con panche. Il verde sappiamo che è un elemento decisivo per migliorare la qualità della vita in città e il patrimonio arboreo ne rappresenta la componente più importante, quella che maggiormente contribuisce a mitigare il calore, a favorire la biodiversità, a ridurre gli impatti acustici, a qualificare la città sotto il profilo estetico e più in generale a migliorare la qualità della vita. Gli alberi di una città sono soggetti vivi e non può essere trascurato che l'ambiente urbano costituisca un habitat artificiale in cui le piante sono sottoposte a continui stress che accorciano il ciclo naturale di nascita, crescita, invecchiamento e morte. Il solo modo per preservare e conservare nel tempo il patrimonio arboreo è programmare un ricambio graduale e continuo. In quest'ottica, nel 2021 si è provveduto a mettere a bilancio 30.000 euro, con i quali sono stati utilizzati per non solo la sostituzione di piante morte, ma anche per la piantumazione di piante nuove. In conclusione, l'amministrazione intende proseguire con il dare importanza alle manutenzioni delle aree esistenti per il miglioramento della qualità del vivere dei cittadini. E quando parliamo di qualità urbana intendiamo fare riferimento a quel complesso ampio di possibili interventi che vanno dalla semplice pulizia e manutenzione di strade, parchi, illuminazione pubblica, segnaletica ed arredo urbano in genere, fino a progetti mirati di vera e propria riqualificazione di una zona con riassetti e o nuove soluzioni di riconversione urbanistico-edilizia. E da qui fino al ridisegno progettuale di pezzi significativi di territorio. Grazie.
Grazie consigliere Corradini. E proseguiamo con la consigliera Miorandi.
Grazie Presidente. Ringrazio anch'io i miei colleghi Sazzanelli e Corradini per la loro presentazione, per gli interessanti progetti che stanno portando avanti. Il mio intervento si svilupperà su due parole che fanno riferimento alla mia delega, quella di pace e d'Europa. Parto dalla prima, dalla pace, Rovereto città della pace, che non è un semplice appellativo, ma che deve essere continuamente arricchito da contenuti, da iniziative per dare concretezza a questa denominazione, ed è quello che si è cercato di fare nel corso del 2021. Partendo in primis dalla Fondazione Campana dei Caduti, si è lavorato nel corso dello scorso anno, e si farà lo stesso anche nel corso di quest'anno, il 2022, per rafforzare innanzitutto il ruolo e il legame della Campana con la città. Nel 2021 la Fondazione Campana dei Caduti ha consolidato, grazie anche al Comune, le relazioni con gli altri enti e con le altre istituzioni sul territorio. Partecipa ad esempio al tavolo dei musei che ha voluto l'assessora Cossali per un confronto fra tutti gli enti museali della città. Dalla Campana è anche partita un'iniziativa che si sta sviluppando ormai da 2 anni, che è la Notte Blu, con l'apertura serale di tutti i musei attraverso anche laboratori, visite guidate in questa cornice che appunto vede un'illuminazione della Campana, dei musei, dei principali palazzi della città di blu, che è il colore della pace, ed è un evento che si tiene attorno al 24 di ottobre perché è la data che celebra l'anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. E anche per il 2022 l'obiettivo è quello di fortificare ulteriormente il legame della Campana con la città, continuando sia attraverso il sostegno economico alle iniziative portate avanti, con interventi che riguarderanno anche l'area stessa dove si trova la fondazione, e anche con l'attivazione di progetti proprio realizzati in partnership tra Campana e Comune, che abbiano una ricaduta sulla comunità locale, soprattutto con iniziative che possano portare anche per la città momenti di riflessione sui temi della pace, dei diritti umani, anche sugli obiettivi in generale dell'Agenda 2030. Essere città della pace però non si determina soltanto attraverso appunto il sostegno alla Campana, ma anche attraverso un lavoro del Comune
con tutte quelle realtà che sul territorio operano nel campo dei diritti umani, della cooperazione internazionale, a partire ad esempio dal Centro per la Pace che ogni anno organizza in città diverse iniziative, conferenze, dibattiti, e essere città della pace si manifesta anche poi concretamente con il sostegno a tutte quelle iniziative volte all'accoglienza, a favorire anche l'integrazione. Perché la pace, tra i vari significati, è anche quello di prendersi cura degli altri, dell'ambiente, del futuro. Lo slogan I care, io mi prendo cura, è stato anche lo slogan della marcia della pace Perugia-Assisi a cui abbiamo partecipato e che appunto metteva questo messaggio della cura come il nuovo nome della pace. Anche se in questi, soprattutto ultimi 2 anni, il nostro impegno, i nostri pensieri si sono concentrati principalmente sulla pandemia, sulla lotta al virus che così profondamente ha cambiato le nostre vite, e in questo contesto a volte parlare di pace può sembrare un tema sterile, legato al passato o di competenza degli storici, ma in realtà continua ad essere attuale, perché lo dimostrano anche i fatti che sono avvenuti quest'estate, ad esempio in Afghanistan, ma anche in altre zone del mondo attraversate da conflitti, che ci rimandano all'attualità della pace, che non è soltanto la fine di un conflitto, il silenzio delle armi, ma è la costruzione della pace, che è un lavoro quotidiano che si realizza appunto con il rispetto dei diritti umani, con l'inclusione, con lo sviluppo economico, con la cultura, e una città che è denominata appunto Città della Pace non può non portare avanti questo lavoro quotidiano. La seconda parola è invece quella di appunto Europa. Il Comune di Rovereto sta partecipando ad un'iniziativa nata a livello europeo nell'ambito del progetto URBACT, che promuove lo scambio di buone pratiche fra le città europee per la promozione di uno sviluppo urbano sostenibile, sia sotto il profilo economico, ambientale e anche sociale. In Italia l'iniziativa a cui partecipa Rovereto è stata lanciata dall'ANCI e si chiama Transfer Network URBACT, ed è un progetto trasversale, appunto è stata la trasversalità che era citata dal sindaco e anche i miei colleghi in precedenza, che è un tema centrale di questa amministrazione che vorrei raggiungere degli obiettivi condivisi. Proprio questo progetto è un progetto trasversale perché coinvolge l'assessora Cossali per quanto riguarda la cultura, l'assessore Mignucci per l'ambiente, e che ringrazio entrambi gli assessori perché sin dall'inizio hanno partecipato con entusiasmo credendo in questo progetto, che è iniziato la scorsa estate, che vedrà il Comune impegnato anche per tutto il 2022, si concluderà proprio a fine anno, e questo progetto cerca di unire il settore appunto culturale con quello ambientale, cioè come il mondo della cultura può sviluppare e organizzare eventi con un ridotto impatto ambientale e come i settori dell'arte e della cultura possano fare educazione diffusa alla sostenibilità ambientale. In questo contesto il Comune può svolgere un ruolo di facilitatore, di sostenitore. Il progetto ha una componente locale importante perché è stato creato in questi mesi un gruppo urbano locale di cui fanno parte le associazioni culturali della città, le associazioni ambientali, quelli giovanili, le istituzioni museali, il progetto manifattura, la PT, il progetto di rigenerazione urbana ed altri soggetti. Sono stati organizzati numerosi incontri proprio di confronto per cercare di lavorare insieme e portare appunto a sviluppare metodologie comuni per avere anche un protocollo comune per l'organizzazione appunto di eventi green, ma anche sul tema dell'educazione alla sostenibilità ambientale. Il progetto, oltre a questa componente locale, ha anche una componente appunto europea e nazionale, europea perché è un progetto che in realtà è nato alcuni anni fa a Manchester, si è sviluppato in altre città europee che tutte hanno creato queste nuove politiche locali e una migliore governance urbana proprio per ridurre le emissioni di CO2 a partire dal coinvolgimento appunto dei settori dell'arte e della cultura e coinvolgendo tutta la cittadinanza sui temi ambientali. Ha poi una componente nazionale perché Rovereto sta lavorando con altre 6 città italiane da sud a nord dell'Italia, e quindi diciamo che oltre proprio agli obiettivi specifici del progetto che sono stati prefissati, il valore aggiunto è quello che esso rappresenta un'occasione di scambio, di confronto, di creazione di reti, di relazioni fra diverse città, fra diverse amministrazioni. A dicembre 2021 si è tenuto a Rovereto uno dei meeting di progetto con le delegazioni di tutte le altre 6 città che sono venute a Rovereto, quindi è stata una bella occasione di scambio per aprire nuovi canali di comunicazione con appunto altre municipalità, condividendo le buone pratiche, conoscendo ciò di buono che viene fatto altrove ed esportando anche ciò invece che funziona qui a Rovereto. Da queste occasioni sono nate e stanno nascendo delle nuove collaborazioni, in particolare con 2 comuni che sono quelli di Mantova e di Cuneo, e stiamo lavorando su un progetto che verrà presentato proprio a inizio febbraio, fra poche settimane, all'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Esteri italiano sul tema della cittadinanza, dell'educazione alla cittadinanza globale. Anche in questo caso un lavoro trasversale che coinvolge sempre l'assessora Cossali, l'assessore Mignucchi e in questo caso anche la vice sindaca Robol, perché riguarderà anche il settore dell'educazione e dell'istruzione. A livello mondiale educare alla cittadinanza globale è uno degli obiettivi anche dell'Agenda 2030. Che cos'è l'educazione alla cittadinanza globale? Cito testualmente appunto la carta dell'educazione alla cittadinanza mondiale che recita: educazione alla cittadinanza globale è un'educazione capace di futuro che mette al centro i diritti umani, i beni comuni e la sostenibilità. Quindi è un insieme proprio di processi educativi a tutti i livelli, sia a livello informale che informale e formale, e anche in tutti i contesti, quindi dalla scuola ai luoghi di lavoro alla famiglia. È un bando sul quale si sta lavorando insieme alle altre città e anche appunto però al Centro per la Cooperazione Internazionale di cui il Comune è socio, e assieme appunto, come dicevo prima, al Comune di Mantova e di Cuneo, a testimonianza di quelle importanti collaborazioni che sono nate in questi mesi. Per quanto riguarda il Centro per la Cooperazione Internazionale, in quest'ultimo periodo anche si è rafforzato il rapporto appunto dell'amministrazione con il centro, e appunto ora siamo impegnati nella scrittura di questo bando, e anche perché poi il Centro per la Cooperazione Internazionale nei prossimi mesi anche si sposterà gran parte della propria sede anche nella città di Rovereto, in uno spazio messo a disposizione del Comune. Questo sarà importante per la città sia in termini di contenuti che offerti dal Centro per l'impegno che porta avanti da anni sui temi della cooperazione internazionale, delle relazioni sull'Europa, ma anche in termini proprio di ricaduta sulla città per una presenza fisica a Rovereto e dello staff che vi lavorerà, e anche di tutte quelle iniziative e manifestazioni che portano avanti ormai da anni. Lo staff del centro ha sviluppato in questi anni reti e relazioni a livello nazionale, europeo, ma anche internazionale, e quindi il Comune potrà agire insieme sfruttando proprio le competenze acquisite dal personale del centro in questi anni, in termini soprattutto di progettazione di reti, favorendo appunto la possibilità anche per il Comune di partecipare a bandi, in primis ai bandi europei che stanno uscendo in questi mesi, nei prossimi mesi, quindi si potrà sviluppare ulteriormente la dimensione europea e internazionale della città. Ho citato quest'ultima parte più volte la parola Europa, ne abbiamo parlato anche lunedì quando ci sono state qui le nostre parlamentari Conzatti e Cattoi che ci hanno illustrato il PNRR e ci hanno illustrato la grande opportunità che esso rappresenta per il nostro paese. È un'opportunità che si aggiunge poi appunto a tutta quella programmazione, diciamo, classica dell'Unione Europea, soprattutto la nuova programmazione 2021-2027, e quindi la possibilità di azioni, di progetti che il Comune, se riuscirà a accedere a questi bandi, porteranno appunto finanziamenti, iniziative che sapranno proprio di Europa, per un'Europa ancora più vicina. E per concludere il mio intervento, proprio sul tema dell'Europa, vorrei fare una citazione, in realtà una citazione che non parla solo di Europa, ma anche di cura e di pace, di cui ho parlato nella prima parte. ed è di un uomo che in primis ha rappresentato, secondo me, al meglio il Partito Democratico e che è stato anche un fiero difensore delle istituzioni europee, che è recentemente scomparso, Davide Sassoli. Oggi l'Europa, con il piano di recupero, ci dà una grande possibilità di abbandonare l'indifferenza. È la nostra sfida, quella di un mondo nuovo che rispetta le persone, la natura e crede in una nuova economia, basata non solo sul profitto di pochi, ma sul benessere di tutti. La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri davanti ai nostri confini, quando combattiamo contro le nostre ingiustizie. Grazie.
Grazie consigliera Mirandi. Non so come vi siete organizzati, adesso chi... Omar Corici, prego.
Sì, buonasera al Consiglio. Comincio la mia esposizione citando il professor Paolo Grossi, che è uno storico del diritto, e ci dice che oggi la nostra società, anzi la nostra cultura giuridica, è in crisi, e uno dei motivi per i quali questa soffre una forte crisi è perché per il fatto che l'individualismo prende sopravvento sulla dimensione comunitaria. Perché parlo di cultura giuridica? Parlo di cultura giuridica perché la storia del diritto medievale moderno ci insegna che un ruolo fondamentale hanno avuto i comuni nella storia di quello che siamo noi oggi. Dicevo appunto che l'individualismo ha preso sopravvento man mano sulla dimensione comunitaria e sociale e quindi è andato a marginalizzare quella che è la composizione plurale della nostra società. L'anima della mia delega, a mio avviso, il mio impegno va nella direzione opposta: promuovere il pluralismo della nostra società, della nostra identità, affinché vi sia più dimensione di comunità e meno individualismo. E nell'azione della mia delega alla promozione delle reti culturali, diciamo che pongo un collegamento tra azione e ascolto, azione e relazione e azione e confronto. Il lavoro di relazione all'interno del comune e fuori dal territorio comunale. Al di fuori mi sono impegnato, sono riuscito a stringere contatti e relazioni e confronto con vari consiglieri comunali a livello, altrettanti consiglieri comunali che si impegnano quotidianamente a promuovere il dialogo, la reciproca conoscenza delle comunità che vivono le città, che si impegnano a promuovere il dialogo in un'ottica volta a costruire all'interno della città un sereno vivere, un consolidamento di legami ordinato, a rafforzare quel sentimento di comunità e comunità solidale. Tra le varie città in cui operano questi consiglieri e queste consigliere, e sono molto più le consigliere che i consiglieri, e questo mi fa molto piacere, e le città di Milano, Saronno, Parma, Reggio Emilia, Grugliasco, Privata di Torino, Permignano nelle Marche, Arona, Prevalcore, Cannole in provincia di Lecco. Purtroppo diciamo che io ho cominciato la mia esperienza con la delega in un periodo dove il contatto a stringere relazioni è facile, ma nonostante questo siamo riusciti a portare avanti un lavoro scevro da impossibilità, ecco. Ma questo non ha impedito appunto di stringere un importante rapporto di confronto e relazione, nello specifico con il comune di Padova. Questa città ha molte affinità con la nostra. Storicamente è una città che accoglie, ha saputo accogliere e ha saputo cogliere, anzi trasformare quello che a primo impatto possono essere considerate difficoltà in opportunità. A Padova il giorno 3-4 ottobre ho preso parte ad un convegno in forza della mia delega in forza anche dell'impegno che ho portato avanti stringendo le relazioni con questi vari consiglieri sparsi per le città d'Italia. E ho partecipato a questo convegno con molto onore, perché insomma per la prima volta ho rappresentato il nostro comune nella città di Padova, quindi fuori dai confini locali. Sono stato contattato dall'amministrazione della città a partecipare come relatore a questa conferenza dal titolo Forme di partecipazione politica. I tre relatori, l'assessore Francesca Benciolin e Marta Nalin del Comune di Padova, il parlamentare europeo Flavio Zanonato, già sindaco di Padova, e la Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera. In questa sera del confronto è stato proficuo, e vergeva su diciamo confrontarsi su quelle che sono le varie esperienze di partecipazione politica, e l'operare per deleghe è una forma di partecipazione politica. E queste forme di partecipazione politica hanno alla base la promozione del vivere insieme e della promozione delle reti culturali. E da questa sede vi porto i saluti del Comune di Padova. Altri rapporti e dialoghi ho instaurato con le autorità del Regno del Marocco e i lavori sono ancora in corso, quindi un contatto di relazione con non solo quelle che sono gli enti locali, ma anche una dimensione, diciamo, sovranazionale. E diciamo che questa delega, diciamo, si inserisce bene, perché io ritengo che il metodo della comparazione e del confronto sia un metodo di lavoro che porti a maggiori risultati e risultati molto più efficaci ed efficienti. In concreto, questo lavoro di tessere e promuovere le relazioni si consolida poi in un patrimonio e in una ricchezza per la nostra amministrazione, qualora ritenga di attingere a queste relazioni, perché ce lo siamo detti più volte, il valore di condividere e scambiare quelle che sono le buone pratiche, best practice, è indubbiamente un qualcosa che ci arricchisce, laddove la condivisione di esperienze, procedure, azioni ci consentono di lavorare e raggiungere i migliori risultati. Dentro il comune, di intersecarmi con le varie comunità che vivono e compongono la città di Rovereto e contribuiscono attivamente a rendere la città della pace. Per la prima volta queste comunità, diciamo, che possono fare affidamento su di me in forza della mia delega, anche come, diciamo, un diretto canale con quella che è l'amministrazione. Anche se, diciamo, per onore del vero non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, perché sono decenni che le amministrazioni e questa amministrazione sono sempre state aperte alle varie comunità che compongono il Studio Rovereto, le hanno sempre trattate come cittadini, non come stranieri. Altro fronte sul quale ho lavorato, diciamo sia a Rovereto che a Trento, è quello della promozione del dialogo interreligioso. Nello specifico abbiamo iniziato un lavoro di relazione con Sua Eminenza Monsignore Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento, e l'imam di Trento, l'onorabile dottor Dregesh, due comunità che da decenni si impegnano alla promozione del dialogo, alla promozione della pace e della fratellanza, nonché alla promozione del recupero della reciproca conoscenza e la mutua solidarietà. Perché vedete, sono tempi questi dove abbiamo un indispensabile bisogno di promuovere e costruire una comunità il più possibile solidale. In conclusione, mi riservo la facoltà di, man mano che vado avanti con i lavori della mia delega, a informare questo consiglio e nel proseguo di questo lavoro fruttuoso. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Chemotti.
Grazie Presidente.
Il mio intervento sarà molto breve riguardo alla mia delega alla partecipazione dei cittadini, perché insomma non mi nascondo dietro un dito rispetto al fatto che non ho ottenuto i risultati che speravo di ottenere in questo 2021 rispetto all'avanzamento dei lavori sul appunto approvazione del regolamento di convivenza civile e di beni comuni che ad oggi sono ancora fermi in commissione statuto regolamenti senza che i lavori siano partiti. Questo chiaramente per me è un motivo di insoddisfazione personale, ma di fatto non mi tiro indietro, riparto nel 2022 con la ferma volontà di riuscire a portare a casa dei regolamenti che in quest'Aula sono stati presentati ancora all'inizio della precedente consigliatura, quindi insomma, il dovere è quello di cercare di portarvi a casa. Ciononostante non è che mi sono limitato a stimolare i lavori della Commissione, ma ho seguito anche alcune situazioni particolari, soprattutto sul tema dei beni comuni. Sappiamo che c'è stato questo festival molto interessante, Rural Commons Festival, che trattava proprio di questo tema, il tema dei beni comuni, con degli eventi, degli incontri molto interessanti, sui quali si è parlato di alcune possibilità, in particolare della Cavamanica e quindi di uno spazio che può essere reso fruibile in maniera differente. In parallelo si è anche lavorato, ringrazio anche l'assessore Mignucchi per avermi coinvolto nel dialogo con le circoscrizioni, per stimolare anche all'interno delle stesse un dibattito riguardo al tema stesso dei beni comuni, per far emergere degli argomenti, dei temi, degli spazi che la collettività, i cittadini, i privati, ma anche le associazioni possono prendersi in carico. E il dibattito è stato interessante, ho trovato dei consiglieri circoscrizionali, tutti, in tutte le circoscrizioni, molto interessati al tema, e sono arrivati anche degli spunti particolari dalla circoscrizione Lizzana Muri Ferrovia riguardo ad alcuni ambiti che possono essere curati, la casetta di Corna Calda e il piazzale di Gasperi, ma anche al un tema di diciamo coinvolgimento delle scuole per la valorizzazione degli aspetti storico-culturali del nostro territorio, in particolare chiaramente del centro storico di Lizzana, che ha una storia molto, molto particolare, molto antica anche, e valorizzazione ambientale. Chiaramente sono dei progetti, sono delle idee interessanti che ad oggi potrebbero appoggiarsi a un disciplinare, ma sarebbe opportuno e auspicabile che invece potessero appoggiarsi a un regolamento vero e proprio, in modo da dare un'attuazione e anche una sostanziale praticità e essenza con un regolamento alle spalle. Quindi io ribadisco la richiesta anche alla Presidente Luzzi della Commissione di insomma accelerare i lavori, perché effettivamente ce n'è la necessità. Ho avuto un'interlocuzione anche molto interessante e molto approfondita col comandante della polizia locale, il dottor Ruaro, proprio per la necessità di accelerare questo iter, perché effettivamente sul tema del regolamento convivenza civile c'è la necessità di un aggiornamento, un'estrema necessità di aggiornamento, e quindi non si può attendere oltre. Ho avuto anche delle richieste puntuali da dei cittadini che si sarebbero resi disponibili, dico anche il tema è quello delle aree cani, quindi di cittadini che avrebbero manifestato la volontà di farsi carico, chiaramente sempre appoggiandosi a un ipotetico regolamento dei beni comuni, farsi carico, dico in senso generale del tema delle aree cani, quindi non solo di un'area cane, ma in senso generale, quindi di identificarle, mapparle, insomma un lavoro un po' ampio, tutto da definirsi, basandosi su quello. Anche questo è, diciamo, un inglesismo work in progress. Ecco, mi fermo qua perché effettivamente molto altro da dire non ho, grazie.
Allora, rimane da ascoltare la relazione di Angeli Egon, che però ha chiesto di poterla, ho vista anche l'ora, di poterla fare la prossima settimana, quando continueremo, siamo già in qualche modo dentro i lavori del DUP, quando continueremo con il nostro lavoro. Quindi per questa sera ringrazio i consiglieri delegati, ringrazio tutti per l'attenzione e l'appuntamento è per lunedì prossimo, ore 19. Buonanotte.
Grazie, buonanotte.